Devo dire ancora una volta, e non è, lo avete capito, non è una celia, come si dice, ma è la verità, io mi vergogno di quello che vi dirò, cioè veramente è assolutamente inadatto, e lo dico veramente con coscienza, cioè è un darvi dei flash sulla letteratura del Medioevo. Chiaramente cioè una sola riga di Dante meriterebbe ore intere, figuriamoci parlare di Dante, di Boccaccio, di Petrarca insieme, poi visitare la cattedrale, cioè sono capite delle cose enormi e fra l'altro ci sono persone molto più competenti di me a farlo. Il tentativo di ipotesi che faccio io è quello di una lettura semplice, cioè farvi appassionare a queste cose. Vederne la bellezza, che già conoscete, non c'è bisogno che la faccio vedere io, e in qualche modo rimandarvi ad approfondimenti, a letture, eccetera. Vi dico subito, ecco, questo che potrebbe essere la cosa più importante e più interessante che vi dico. Vedrete che alla fine c'è un documento di Paolo VI che citerò più volte. Paolo VI dice che chi è sapiente, intelligente, professore, intellettuale, deve sapere a menadito la Divina Commedia, ma che tutti la debbono avere ogni giorno al loro comodino. E la devono aver letto almeno tutta la volta, una volta nella vita, tutta quanta intera, e debbono conoscere tutti i temi più importanti. Allora è un invito, se volete, una facilitazione, una cosa che io ho trovato molto utile, esiste una file audio di lettura e commento della Divina Commedia fatta da Vittorio Sermonti, capitolo per capitolo, lo trovate, dovete avere dei figli bravi a scaricare queste cose che non si potrebbero scaricare dai mule, eccetera, si trova tutta quanto, uno se la mette in macchina, fa un viaggio, è le mezz'ora per ogni capitolo e poi la lettura del testo, di spiegazione e lettura del testo. Io l'ho trovata alla fine, quando sono arrivato alla fine la prima volta, mi sono messo a piangere di commozione e un po' ho rimproverato mentalmente i miei professori che non me l'hanno fatta amare. Cioè, voi sapete che il dramma della nostra scuola, il dramma della nostra vita, della nostra catechesi anche, è raro trovare un catechista che cita Dante, che si ricorda che quando bisogna parlare di Dio, del paradiso, dell'inferno, della bontà, della virtù, dice ma Dante ha detto questo, ma... e quindi lega il modo in cui la poesia, la teologia, ha celebrato una cosa a quello che lui dice, no? Di nuovo il fare queste cose vuole incoraggiarvi su questa linea. Premessa ulteriore legata a questo è il fatto che noi è la terza volta che veniamo qui, quindi per chi è la prima volta capirà che anche nella visita molte cose saranno saltate, ma voi le ritrovate su internet perché sono già state trascritte. Siamo venuti qui una prima volta a parlare di Costantino nel Battistero, quindi io non parlerò del periodo costantiniano, ma ho provato a dirvi quella volta che è un periodo che va amato in maniera terribile. La nostra scuola parla di Costantino come se fosse un cretino, un anticristo. Costantino è un personaggio gigantesco che ha i suoi limiti, ma è un personaggio di un'importanza enorme, di una grandezza enorme. Dissi quella volta, adesso non si può ritornare su questo, sapete che spostando a Costantinopoli, la capitale, Costantino non ha mai donato, è falsa la donazione di Costantino, vedremo che Lorenzo Valla è sepolto in questa chiesa, cosa che nessuno ricorda, è morto come canonico lateranense Lorenzo Valla, perché era amico e voleva stare vicino al Papa, ma di fatto Costantino ha realmente donato l'Occidente al Papa andandosene lontano, cioè di fatto l'origine del potere temporale della Chiesa nasce veramente dalla partenza di Costantino, ma di questo non possiamo parlare perché trovate il testo lungo. Seconda cosa di cui abbiamo parlato è stato il papato medievale, come sapete qui c'è la cattedrale, qui dietro c'è il battistero dove è la Scala Santa, salendo la Scala Santa si arriva al Sancta Sanctorum, l'abbiamo visitata all'inizio dell'anno, che era la cappella privata del Pontefice e San Francesco probabilmente lì è andato, oltre ad essere stato qui nel chiostro e così tutti i santi. Quindi abbiamo parlato del papato medievale, di cui non parleremo né del papato paleocristiano né del papato medievale, ma parleremo dei poeti del Medioevo. Ma era un'unica realtà, cioè c'era il battistero, la cattedrale e l'abitazione. Anche questo lo troverete pian piano perché adesso non è trascritto, ci sono solo l'antologia dei testi. Bene, veniamo allora all'incontro, date queste premesse. Primo punto, come sempre seguiamo i punti rapidamente, Dante, Petrarca, Boccaccio a Roma. Allora, la specificità, se volete, che ci può contraddistinguere come amanti di Roma, come catechisti, come laici, appassionati di queste cose, è che questi tre personaggi sono veramente legati a Roma. Questi Quindi nel parlare di questi personaggi noi possiamo dire Dante è stato qui dentro, questa parte qui non c'era ancora, poi lo vedremo, c'era l'abside che finiva dove sono quelle due colonne. Se voi vi girate indietro, le due colonne c'erano ai tempi già di Dante, le due grandi, quello era l'arco trionfale, le due colonne che sono qui sono successive. Allora Dante è venuto qui nel 1301, quindi c'era stato il giubileo del 1300, è venuto nella famosa ambasceria in cui lui doveva appunto mediare fra i bianchi e i neri, probabilmente fu colto dall'editto di esilio mentre stava a Roma, questo non è certo, ma probabilmente ricevette qui a Roma la notizia che non poteva più rientrare in Firenze, da quel momento non rientrò più in città, quindi è un momento fra l'altro molto importante, venne appunto a parlare con il Papa perché c'era un'enorme questione che io non affronterò e non spiegherò perché non c'è tempo e non è questo che mi interessa, no? Però ecco, immaginatevi Dante che cammina qui dentro, che cammina, vedremo le pietre insomma di quel tempo dove lui ha camminato, no? Se voi leggete, vi ho messo qui un testo preso dalla famosa enciclopedia dantesca, ci sono una serie di passi della commedia che ci ricordano alcuni luoghi che Dante ricorda, non è detto che li abbia visitati, ma potrebbe averli visitati o potrebbe averne sentito parola. In particolare uno dei passi più interessanti è quello famoso del ponte Sant'Angelo, sapete che a quei tempi non c'erano tanti ponti come oggi, allora il giubileo del 1300, il primo giubileo, che viene fatto da Bonifacio VIII subito dopo la fine di Gerusalemme, la fine dei pellegrinaggi a Gerusalemme, aveva come due basiliche solamente San Pietro e San Paolo, quindi i pellegrini andavano a San Pietro e a San Paolo, non era questa una basilica giubilare ancora. Qui Dante è venuto qui a parlare con il Papa, se è venuto nel 1300 e ha fatto Ponte Sant'Angelo e da lì è andato a San Pietro e lui ricorda che Ponte Sant'Angelo c'era una ressa incredibile di gente, chi è stato la notte di Giovanni Paolo II sa cosa sono le resse anche l'altro giorno, il ponte era diviso in due in maniera che c'era una fila per andare in verso e una fila per tornare, quindi i pellegrini andavano e poi ritornavano. Molti studiosi dicono che questo racconto è segno di una memoria visiva, cioè Dante ha fatto il ponte ed è andato, quindi era già venuto un anno prima nel 1300, ma di questo non c'è certezza, noi non siamo sicuri. E poi ci sono un'altra serie di luoghi di cui lui parla dell'obelisco di San Pietro, parla del Monte Aventino, parla della Veronica, la famosa reliquia che veniva del volto di Cristo, vedremo che ha un legame anche con questo e così via. Petrarca invece venne più volte a Roma e Petrarca venne nel giubileo del 1350, fra l'altro. Petrarca è un tipico personaggio, siamo alcuni pochissimi anni dopo. Petrarca di fatto vive il periodo dell'esilio avignonese, cioè Petrarca, la sua famiglia è ad Avignone, dove il Papa, per l'obbligo terribile del re di Francia, quello che fa scomparire i templari, obbliga il Papa in cattività, i cardinali sono quasi tutti francesi, eleggono un Papa francese, tutta la curia si sposta ad Avignone, Petrarca quindi sta dentro la curia papale e scrive perché il Papa torni a Roma, cioè uno degli autori, come Santa Caterina da Siena, che lavorerà per il ritorno del papato a Roma. Scrive anche a favore delle crociate, cioè a quei tempi c'è la necessità che si lotti contro i turchi che stanno avanzando verso Costantinopoli, il mondo turco sta pian piano facendo sparire il mondo greco, orientale, bizantino, eccetera, no? Viene più volte, è famoso nel 1350, scende un'ennesima volta, Boccaccio che lo ama alla follia, esce da Firenze per accoglierlo mentre Petrarca sta venendo a fare il giubileo a Roma. Fra l'altro vi ho messo questa notazione divertente, sapete che Cola di Rienzo, che viene presentato come un anticristo, Cola di Rienzo era, se volete, un fesso, possiamo anche dire, scusate la parola un po' esagerata, era uno che si voleva fare imperatore, ma andò ad Avignone a chiedere il permesso di fare il giubileo, cioè lui come, capo di Roma voleva dire che il giubileo lo gestiva lui, cioè era uno legatissimo, capiva che Roma senza il giubileo non si poteva fare, e allora voleva farlo lui, poi prese talmente il potere che alla fine la gente di Roma inferocita lo massacrò, insomma fu ucciso dalla popolazione romana che non ne poteva più di Cola di Rienzo e così via. E soprattutto Petrarca venne coronato poeta, cioè c'era questa onorificenza massima dove lui fu incoronato poeta e gli chiesero se lui preferiva farlo a Parigi o a Roma, Petrarca disse: no, io voglio essere incoronato poeta a Roma. L'incoronazione avvenne nel 1341 al Campidoglio, quindi Petrarca salì, era già stato a Napoli perché era il re che doveva valutare le sue poesie, gli angiò e così via. Allora salì, fu incoronato, prese la corona e la portò a San Pietro, la depose sulla tomba di Pietro, quindi un omaggio, cioè la sua poesia come un omaggio a... L'ultima volta, nel 1370, Petrarca cercò di venire a Roma perché oramai era tornato Urbano V, era finito l'esilio avignonese. Urbano V non è in realtà pienamente finito, ma è il Papa, diciamo, che torna a Roma. Partì, ma era già anziano, si ammalò durante il viaggio, dovette tornare indietro e morì senza riuscire a venire a Roma. E sotto le parole finali sono su Boccaccio. E Boccaccio è di nuovo un personaggio toscano, che è legatissimo a Dante. Il suo maestro fin da piccolo lo istruì su Dante, ha avuto una venerazione sconfinata Boccaccio per Dante, e andava spesso, si è recato più volte a Napoli per ragioni dell'università, del mondo intellettuale che c'era a Napoli, che a quei tempi era una città di un grandissimo prestigio appunto intellettuale. Quindi ci andò Petrarca, ci andò Boccaccio, e passando per andare a Napoli si fermò più volte a Roma. Possiamo immaginarlo anche lui qui, quindi tutti quelli che passavano visitavano San Giovanni Laterano, San Pietro, San Paolo, quindi Boccaccio è stato in questi luoghi. Vedremo che c'è una novella, ne ho scelte due sole se ci sta tempo, parla proprio di Roma, una delle novelle del Decamerone, del 100 novelle come si chiamava allora. Poi ci fu la famosa peste del 1348 che dà un po' in là all'idea del Decamerone. Nel 1350 appunto attende Petrarca di passaggio, gli va incontro e lo saluta. E, venne inviato da Firenze nel 1367 di nuovo a Roma a rendere omaggio a Urbano V, sbagliato, qui non è Urbano VI, è appunto il primo papa che viene da Avignone, quindi viene in delegazione mandato da Firenze per rendere un ringraziamento, un omaggio, perché il papa finalmente ha cessato dall'esilio. Nel 1360, prima del 1360, ricevete gli ordini minori, cioè è un chierico, Boccaccio entra a far parte del clero. Gli ordini minori non possono celebrare la messa, ma avevano all'interno della liturgia dei compiti, il suddiaconato e così via, e ricevete anche la cura d'anime, quindi è una persona che entra in qualche modo a far parte della vita della Chiesa. Pensate, nel 1400 Leon Battista Alberti, per esempio, fu parroco, cioè era prete, era parroco, cioè il grande archivio. Sono delle figure che sono laiche, ma insieme sono sacerdoti. Fu il primo, nel 1373-74, incaricato di spiegare Dante a Firenze. Cioè, Dante diventa così importante già a pochi anni della morte, che nella Badia fiorentina viene incaricato lui, a nome del comune, della città, eccetera, di spiegare alla popolazione Dante. Quindi quello che fanno oggi, che fa Benigni, che fa Sermonti, che fanno tutte le accademie dantiste. Cioè, si leggeva il canto e lo si spiegava. Quindi Boccaccio diventa un grande scrittore. No, questo sicuramente non ci sarà tempo, vi ho messo un testo interessantissimo di un ragazzo di cui sono stato catechista ai protomartiri, Marco Cursi, che adesso è studioso della storia della scrittura. Noi abbiamo delle copie della Divina Commedia copiate da Boccaccio. Boccaccio era un copista, fra le altre cose, quindi ha copiato a mano più volte la Divina Commedia, l'ha regalata a Petrarca avendogliela scritta a mano, cioè quindi c'è una copia regalata da Boccaccio a Petrarca scritta con le mani di Petrarca, non col computer, ma a mano, no? E c'è una copia del Decamerone sicuramente scritta da Boccaccio, quindi esiste non è la prima copia, esiste il codice di Hamilton, l'hamiltoniano, che è una copia del Decamerone di mano stessa di Boccaccio, che se l'è scritto tutto quanto, una delle tante copie che ha scritto, perché viveva anche vendendo manoscritti, quindi oltre a scriverli li copiava proprio quelli di altri, i suoi, e li vendeva. Con Boccaccio, chiudiamo poi questo anno, siamo già quello che qualcuno chiama il preumanesimo, cioè Boccaccio è un personaggio tipicamente medievale, ma è già un personaggio che si apre all'umanesimo. Pensate che Boccaccio, ma già Petrarca farà questo, farà di tutto per imparare il greco da un famoso Barla, un famoso maestro, e va a cercare i manoscritti di Tacito, di Cicerone, dei greci. Cioè c'è già un'enorme passione per la cultura classica, senza la quale non sarebbe comprensibile l'umanesimo. Quindi, diciamo, fra umanesimo e medioevo c'è una grande discontinuità, ma chiaramente c'è anche una continuità, cioè l'umanesimo non sarebbe stato possibile senza una serie di personaggi che fanno da ponte fra queste due cose. Entriamo di più nella poesia medievale. Riuscite a seguirmi più o meno? Troppo complicato, troppo... Scusate, veramente, ripeto, sono vergognoso come lo dico, però prendetelo così com'è. Rapidissimamente due battute sul periodo letterario per farvi capire la grandezza di queste cose. La poesia è un fenomeno meraviglioso con cui l'uomo si esprime. Il Medioevo è pieno di poeti e la poesia nasce in ambito religioso, in ambito laico, nell'ambito dell'amore, nell'ambito comico. Cioè il Medioevo conosce molti registri poetici. Vi ho messo qui solo delle passaggi famosissimi che voi conoscete di opere che vi invito a leggere per interno. Pensate a Jacopone da Todi, personaggio particolarissimo, è una persona che si sposa, il giorno del matrimonio muore la moglie, smette di fare poesie d'amore e comincia a fare poesie di amore per Dio, colpito dal fatto che la moglie aveva il cilicio, quindi si converte per la morte della moglie, poi sarà dichiarato, sarà scomunicato, poi entrerà in un... è un religioso, si fa religioso, poi dopo viene, fa penitenza e quindi muore riconciliato con la Chiesa a Todi, vive a Colle, non mi ricordo il nome esatto, non importa. Vi ho messo solo questi due versetti meravigliosi, che sono dei versetti cardine nella Lauda 39, «O amor divino amore, amor che non hai amato». Amore che non sei amato, e ei e sei, è un passaggio, secondo me è un passaggio meraviglioso, io lo cito spesso quando parlo della Maddalena, eccetera. Sapete, noi andiamo in crisi quando non siamo amati, mio marito non mi ama, mia moglie non mi ama, mio figlio, la ragazza l'ha lasciato, oddio, l'amore non è amato, cioè io gli voglio tanto... E Jacopo da Todi andava in crisi perché l'amore di Dio non era amato, cioè diceva, amore, divino amore, tu non sei amato, com'è possibile che l'amore di Dio non sia amato? L'amore di Dio deve essere amato, cioè che non amino me, va bene, cioè io ho tutte le mie magagne, i miei peccatacci, il mio corpo un po' invecchiato, è chiaro che ci sono ragazzi, ragazze più belli, più interessanti, ma com'è possibile che Gesù non sia amato, no? Questa lauda meravigliosa, solo per dirvi la grandezza della poesia, no? Cioè, due versi, amor divino amore, amor che non è amato. Domanda enorme, perché l'amore di Dio non è amato? Cioè, Guittone d'Arezzo, una piccola lirica, notate quante volte compare la parola gioia, gioire, piacere, si parla del Medioevo, tetro, scuro, eccetera. Guittone d'Arezzo, 1200, scrive... Tuttor che o dirò gioi, gioiva cosa, intenderete che di voi favello, che gioia sete di beltà gioiosa, e gioia di piacere gioioso e bello, e gioia in cui gioiosa venir riposa, gioia da dornezza e gioia di cor asnello. Notate, cioè, la gioia che c'è nella poesia e la manifestazione della vita, perché la gioia è l'uomo medievale è un uomo pienamente gioioso, è un uomo pieno di... e scrive poesie di gioia, scrive anche poesie di dolore, chiaramente, scrive anche, cioè, la sofferenza, la morte, la guerra, ma è una... la poesia esprime la bellezza, la gioia, la meraviglia, il piacere. Guido Ghinizelli, grande poeta, in questi versetti famosissimi, l'inizio di un'altra lirica, parla del rapporto fra amore e gentil core, né fe amor anti che gentil core, né gentil core anti che amor natura. La natura non ha fatto prima l'amore del cuore buono, bello, e non ha fatto il cuore bello prima dell'amore. L'amore e la bontà del cuore sono la stessa cosa. Dietro, se volete, c'è la grande domanda, la bellezza. Che cos'è la bellezza? Cioè, cosa vuol dire amare la bellezza? Si ama un corpo o si ama un cuore? Che rapporto c'è fra il cuore e il corpo? E quando il corpo invecchia, e cos'è, per cosa vuol dire che i nostri ragazzi sono innamorati della bellezza? Che idea di sessualità gli diamo? Questa poesia dice amore, cuore, bellezza, c'è un legame enorme. Un ragazzo amerà una donna quando vedrà il suo cuore nel suo corpo, non solo il suo cuore, ma cuore e corpo, e viceversa, una donna amerà veramente un uomo quando... Guido Cavalcanti parla sempre dell'amore, notate un versetto famosissimo anche questo, voi che per gli occhi, si parla della donna chiaramente a cui si dà del voi, mi passaste il cuore, mi avete trafitto il cuore, mi avete trapassato il cuore e destaste la mente che dormia, la mia mente dormiva, è stato l'amore a svegliarlo, questo è Medioevo, cioè siamo tipicamente in un'opera medievale, e così, e poi parla del dolore che l'amore che io ho visto non c'è più con me e mi trafigge, mi uccide, l'amore mi fa morire. Ma allo stesso tempo c'è il famoso Cecco Angiolieri, questo ancora più noto, ma è uno dei tanti, insomma, ma ci fa capire che il Medioevo, lo vedremo anche in Dante, Dante usava le parolacce, Dante criticava i papi, amava i papi, Dante era pienamente cattolico, ma il Medioevo era liberissimo, cioè si scriveva contro i papi, si scriveva sul sesso, si scriveva di tutte quante le cose. Allora Cecco dice che se lui fosse la morte ucciderebbe suo padre, se fosse la vita se ne andrebbe via da suo padre perché non lo sopporta, e poi dice: se io fossi Cecco io prenderei le donne giovani alle giadre, le zoppe e le vecchie le lascerei agli altri, cioè a me mi interessano quelle fisicamente carine mentre quelle che sono non molto piacenti. Questo è il Medioevo, cioè questo è il Medioevo, cioè Congeleri è un tipico uomo medievale, no? Arriviamo in questo contesto alla grande, non ho citato il Cantico dei Cantici, Cantico delle Creature, che è se volete una delle prime cose, perché ne abbiamo già parlato anche qui parlando di San Francesco, e quindi non ci torniamo. E entriamo con Dante Alighieri. Allora, rapidamente, perché mi rendo conto, fra l'altro il tempo è sempre più breve, uniamo il primo e il secondo punto. L'itinerario della Divina Commedia è il fine della vita dell'uomo, vedere Dio. Allora, ripeto, vi do delle idee generalissime, mi vergogno, eccetera, ma lo faccio lo stesso perché mi piace pure. Che cosa dice Dante con questa opera incredibile che è la Divina Commedia? Ci dice innanzitutto una cosa enorme, che l'avventura della vita, che il cammino della vita, è un cammino per arrivare a vedere Dio. Cioè, se uno dice, provate, perché si vive, cosa si deve fare, cosa devi vedere prima di morire? Vedi Napoli e poi muori. Dante non sarebbe stato d'accordo, non avrebbe accettato. Cosa devo vedere prima di morire? Cosa mi manca che se non l'ho visto sto male? Cosa devo arrivare? Tutta la Divina Commedia è un itinerario per arrivare a vedere Dio. Un istante. Mi è molto piaciuta una battuta di Benigni, che lo dice a modo suo, ma almeno un minutino me lo fai vedere, cioè... Dante arriva dopo aver attraversato tutto l'inferno, tutto il male, il peccato, tutte le cattiverie, tutto il purgatorio, tutti i santi, tutto questo serve ad una sola cosa, cioè Dante attraversa tutto l'universo, tutti i mondi, il peccato, il male, la morte, la cattiveria, l'odio, la lussuria, l'avarizia, i penitenti, cioè per arrivare un istante ad avere un anticipo del paradiso. Come sapete, questo lo abbiamo alla fine della Divina Commedia, per certi aspetti si potrebbe cominciare la spiegazione della Divina Commedia dalla fine, cioè uno potrebbe, se volete, nella catechesi, anche nella scuola, cominciare. Fra l'altro, ecco, mi fa piacere dire una cosa, perché vedo qui le insegnanti, in una delle scuole straordinarie, è stata una delle visite più belle dell'anno scorso, nelle terza, quarta e quinta elementare, i bambini imparano Dante a memoria e lo recitano. E io sono andato, ero andato per un'altra cosa, ma me l'hanno fatto sapere questa cosa, bambini di terza elementare, sapete, in altre scuole gli fanno leggere le poesiole cretine, cioè, e questi bambini che mi recitavano Dante, gli faccio, ma perché voi vi piace Dante? Cioè, proprio si vedeva un bambino di terza, guarda, che piangeva parlando di Dante, che lui mi fa, perché Dante è il poeta più grande che c'è, non c'è nessuno più grande, cioè gli insegnanti delle elementari, pensate cos'è, gli insegnanti, i catechisti devono credere nella trasmissione del valore, cioè Benigni, Frisina ci stanno reinsegnando che queste cose si debbono insegnare e si possono insegnare, e i ragazzi crescono misurandosi con queste cose. Un bambino di quarta elementare può sapere decine di terzine a memoria di Dante senza nessun problema, anzi gli piace. Siamo noi che gli sottraiamo questo piacere, no? Allora, come finisce vi leggo appunto brani famosissimi. Bernardo si rivolge nel 33° del Paradiso, si rivolge alla Madonna, chiedendo alla Madonna che chieda il permesso a Dio che Dante lo possa vedere. Or questi, Dante, che dall'infime alla cuna dell'universo, infin qui ha vedute le vite spiritali ad una, questo che viene dall'infimo, dal posto più sperduto dell'universo, ha attraversato tutte le vite, ha conosciuto tutte le vite, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Ti supplica, lui ha fatto tutto questo e ti chiede, Maria, mi fai vedere Dio, posso un attimo vedere Dio? Una volta che l'ho visto, come dice il vecchio Simeone, posso andare in pace, ti ho visto e basta, può essere finita la vita. E poi continua, e la Madonna si volge verso Dio, indi all'eterno lume s'addrizzaro gli occhi della Madonna, nel qual non si dee credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. Ed io che al fin di tutti i disia propinquava, io che mi avvicinavo alla fine di tutti i miei desideri, al fine per cui vivevo, siccome io doveva l'ardor del desiderio in me finì, cioè il desiderio del mio ardore arrivò finalmente alla fine, Bernardo m'accennava e sorridea perché io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual lei volea, cioè io ero già tutto lì perché lo volevo fare, che la mia vista venendo sincera e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Si immagina tutto quanto questo. Se voi vedete a pagina 4 del testo, vi ho messo un piccolo commento che fece il Cardinal Martini su un quotidiano italiano della Repubblica, per spiegare Dante in poche parole, e appunto lui racconta come scusate, a pagina 4, lo ricollega alla famosa espressione di Gesù: oggi sarai con me in paradiso, cioè quello che Gesù promette a buon ladrone, Dante lo ottiene già in terra. Dante in terra ha visto per un attimo Dio e quindi può tornare anche in esilio e sopravvivere nell'esilio perché ha visto questo. Allora capite, qui dietro c'è una domanda, un annunzio, una poesia, una verità di vita enorme, no? Cioè noi viviamo per poter vedere Dio. Noi viviamo tutto il desiderio, tutto ciò, noi vogliamo vedere tutto, ma perché ci interessa tutto? Perché noi vogliamo arrivare lì. Dante, andiamo a pagina 3, nell'epistola a Can Grande, è un documento in parte forse con delle aggiunte successive, spiega che la commedia è commedia, sapete che la divina fu aggiunta dopo, Dante la chiama solo la commedia, divina è un termine, la chiama sacra a un certo punto, ma poi verrà chiamata divina. Spiega, la tragedia è tragica perché c'è il male, c'è la morte, e la commedia in qualche modo è tragica perché ci sono i peccati, la morte, l'inferno, ma dice, se guardiamo al contenuto, siamo a pagina 3 dall'epistola 13 a Can Grande, la parte bassa, se guardiamo al contenuto, inizialmente orribile e ripugnante, dice Dante, poiché descrive l'inferno, alla fine appare positiva, desiderabile, gradevole, perché illustra il paradiso. La commedia è commedia perché fa capire che l'uomo va a vedere Dio, che l'inferno non è il cuore della vita, ma il cuore della vita è vedere Dio. C'è il male nel mondo, il Medioevo, Dante lo sintetizza in maniera meravigliosa, non è sincretista, non è New Age, il male c'è e come se c'è, c'è il male che è terribile, la vita va verso la visione di Dio. La vita è un superare il peccato, il male, l'inimicizia per arrivare a Dio. Questo è un annunzio evangelico, è un annunzio, la commedia è un grande annunzio di gioia. La vita è vista come un viaggio dove si arriva a vedere il bene. Vi ho messo, per provocarvi, per darvi da riflettere, un brano di Tolkien. Sapete che Tolkien era cattolicissimo. Tolkien non fa delle allegorie, cioè è sbagliato dire che i personaggi di Tolkien sono Cristo, la Madonna, questo è sbagliatissimo, ma Tolkien scrive che le vere fiabe hanno l'eucatastrofe, cioè le fiabe annunziano che il bene di Dio vince, nel Signore degli Anelli il bene vince ed è questo un annuncio evangelico anticipato, dice lui, la forza della fiabba è di riportare a questo avvenimento. Ho ricordato più volte una frase straordinaria di Chesterton, commentiamo Dante con degli autori moderni, sapete che Chesterton quando parla dei bambini gli chiedono, ma i bambini bisogna parlargli della morte, del peccato, del diavolo, se tu ne parli si spaventano, voi sapete che alcuni bambini non vengono portati ai funerali, se l'insegnante dice peccato, folle inferocite di genitori intervengono a dire, ah voi avete messo il senso di colpa, Chesterton ride di queste cose, dice i bambini sanno benissimo che ci sono i draghi, Quello che manca ai bambini è sapere che c'è uno più forte dei draghi, c'è San Giorgio che vince il drago, la scuola, la catechesi ti parla del male, ma non ti fa attaccare al male, ti fa vedere che Dio è più forte del male. Il bambino sa benissimo che c'è la morte, che c'è il maligno e che c'è il peccato, ma deve sapere che c'è uno più forte di lui. La catechesi lo deve rasserenare, ma lo rasserena non tacendo. Dante parla dell'inferno per parlare del paradiso. Quindi non è che parla solo del paradiso, ma l'inferno è una tappa di un itinerario per arrivare alla visione di Dio. Questo è il cuore del messaggio dantesco. Se voi guardate sopra, un altro testo straordinario che vi ho citato più volte, è una famosa lettera di Paolo VI, si chiama Il Signore dell'Altissimo Canto. Paolo VI scrisse una lettera in lode di Dante nell'anniversario, era il 700° anniversario, e al numero 18 scrive così, riprende le parole di Dante a Can Grande: si può dire brevemente che il fine del tutto e della parte è allontanare i viventi in questa vita dallo stato di miseria e condurli allo stato di felicità. Dante crede che si possa strappare un uomo dallo stato di miseria e portarlo allo stato di felicità. Questo è la Divina Commedia. Bene. Andiamo avanti, punto 3.2, numero 5, sempre in quel canto straordinario che è l'ultimo del Paradiso, e in qualche modo è come se fosse riassunta tutta la dogmatica, ma la dogmatica è riassunta perché si vede Dio, cioè c'è il fatto di vedere Dio, e quindi per forza di cose si dice quello che l'uomo capisce di Dio, ma ciò che conta è che è vero, cioè Dante ha veramente visto Dio, potremmo dire. Dante è convinto di averlo visto. Dante fa un metalinguaggio, racconta di sé che sta viaggiando, ma in realtà Dante è realmente stato trasformato da questa esperienza. Qui vi ho messo dei passaggi, ma possiamo riandare innanzitutto al testo originale di Vittorio Sermonti, in maniera molto acuta. Nel suo commento dice che in quel capitolo si vedono tre cose insieme, cioè Dante vede Dio. Vedendo Dio vede tutto il creato in Dio, cioè vede Dio ma vede che il creato è opera sua. E quindi in qualche modo Dante è capace di vedere, vedendo Orazio, vedere Dio che vede Orazio, cioè non vede solo Dio, ma vede la creatura di Dio. Quindi la creazione e Dio come una realtà che si entra in comunione. Seconda cosa, Dante vede la Trinità, cioè vede l'amore che c'è in Dio. Terza cosa, Dante vede l'incarnazione, vede il figlio di Dio che ha assunto la carne e quindi vede questo creato che viene portato dentro Dio. Se ci pensate, su questo dirò subito una parola, la fede cristiana è assolutamente armonica, cioè se c'è la Trinità, allora c'è anche Cristo, cioè noi crediamo che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Se Dio non è Padre, Figlio e Spirito Santo, dire che Gesù è vero uomo e vero Dio non è vero, perché se Dio è solo Padre e Gesù non è Dio, allora Dio non si può fare uomo. Ma se c'è la Trinità, allora la Cristologia, cioè la Trinità e la Cristologia sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa, sono due aspetti dell'unica realtà. Se cade una, cade l'altra. Se non c'è la Trinità, non c'è Cristo. Se Cristo è solo uomo, non c'è la Trinità. Ma se Cristo è vero Dio, e terza cosa, noi possiamo essere salvati solo se Dio è venuto in terra, cioè se Cristo non è venuto in terra come Dio fatto uomo, noi non siamo salvi, ma noi moriremo, il creato non ha alcun significato. Cioè la Trinità, l'incarnazione, la nostra salvezza sono la stessa cosa. Se noi ne togliamo una, cade tutto il resto. Dante vede Dio, la Trinità, vede l'uomo in Dio, vede se stesso nella Trinità, vede Cristo e vede se stesso. Come sapete ci sono questi versetti famosi dove Dante dice io non so manco quello che dico, non sono capace di parlare, cioè sa che non si può dire ma insieme lo dice, cioè il paradosso di Dante è questo, il paradosso di tutti i teologi, dei catechisti, che sanno che Dio è più grande ma insieme lo dicono. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri, di tre colori ed una continenza, erano tre cerchi che erano diversi ma erano anche uno solo. E l'un dall'altro come iri da iri, questo è meraviglioso, cioè il padre e il figlio, l'uno dall'altro sono come un'immagine, come un arcobaleno esattamente che si specchia. Pensate a Gesù che dice tutto ciò che io sono l'ho ricevuto dal padre, il Padre mi ha mandato ciò che dico, tutto è mio perché il Padre me l'ha dato, cioè Gesù non è niente senza il Padre. E Gesù è la vera immagine del Padre. E l'un dall'altro, come videvi, parea riflesso, e il terzo, lo Spirito Santo, parea fuoco, che quince e quindi ugualmente si spiri. Cioè, questi due sono esattamente uno, sono diversi, ma insieme sono assolutamente immagine, ma c'è un amore di fuoco, c'è un ardore che passa dall'uno all'altro. Il Padre ama il Figlio alla follia, il Figlio risponde al Padre, e questo è l'ardore che quince e quindi spira. Questo è lo Spirito. Non solo si amano, ma c'è una fecondità in questo amore, c'è una persona in mezzo a questo amore che è lo Spirito Santo. Dentro questa cosa, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, cioè io vedevo Dio, ma dentro Dio vidi dipinta la nostra immagine. Dentro Dio era entrata la carne dell'uomo, che è chiaramente la carne di Cristo, non è la carne di Dante innanzitutto. Cioè dentro Dio c'è l'uomo è entrato nella Trinità. Io vidi dipinta in questa divinità, vidi dipinta l'uomo. Questa è la salvezza dell'uomo. Il Benedetto XVI ha ripetuto: che cosa si può dire di più grande dell'uomo, del fatto che Dio si è fatto uomo? Questa è la grande, cioè se Dio si è fatto uomo, allora l'uomo non è una formica, l'uomo è una formica, ma è assunto da Dio, allora l'uomo è importantissimo, e così via. Bene, capite che qui noi non possiamo che vergognarci e andare avanti. Capitolo 3.3, un'opera universale, la grandezza della commedia è di essere questo testo che è veramente abbraccia l'universo, è un testo sintetico, lo dice Paolo VI, certamente il poema di Dante Alighieri è universale. Noi abbiamo bisogno nella catechesi, nella poesia, di qualcuno che ci fa respirare l'universo. Cos'è la vita? La vita è bella o è brutta? Esiste la giustizia, il perdono? Tutto il nostro frammento di cosa fa parte? Dante è attratto dal particolare, ma Dante è anche un essere universale e la sua commedia ci riassume tutti. Non c'è nessuno che non si senta rappresentato in qualche modo dentro la commedia. Mi è venuto in mente un testo che io amo moltissimo, sapete che è un autore tragicamente non credente, e si capisce anche per la vita che ha fatto, Primo Levi, in Se questo è un uomo, racconta il momento in cui dentro Auschwitz lui raccontò Dante a Piccolo, cioè in quella fine dell'umanità gli viene in mente improvvisamente Ulisse. Potete leggere il testo, questo è dentro Auschwitz, Levi stava in Buna Monowitz, era Auschwitz 3, adesso non entriamo in queste cose di cui sono appassionato ma non c'è tempo, era in un campo dove non i due famosi che si visitano, io sono andato a cercarlo dove stava, dentro Auschwitz gli viene in mente che in Dante c'è la grandezza dell'uomo e non se lo ricorda a memoria, cioè si ricorda, cerca di tradurlo in francese a questo suo collega e per un attimo si dimentica Auschwitz perché esiste Dante. Questa è l'universalità, cioè quando una parola, quando una testimonianza è capace di farmi vedere la grandezza dell'uomo e di farmi dimenticare l'orrore della cattiveria, questo è avvenuto ad Auschwitz, pensate che cosa incredibile, e noi a volte ci vergogniamo di dirlo dentro le nostre scuole o dentro la catechesi questa cosa. Punto 3.4, la memoria appassionata, questa è un'espressione di una grandissima studiosa, si chiama Lina Bolzoni, della Normale di Pisa, che studia i processi della memoria nel Medioevo, nell'Umanesimo, nell'età moderna, e vi ho messo qui dei testi, e se voi andate a pagina 8 trovate anche una famosa immagine, sapete che è stata rappresentata, qui abbiamo il Botticelli, ha dipinto. La commedia che cos'è, dice la Bolzoni? La commedia è poesia, ma è un mistero, c'è una cosa, sapete che la poesia non è una cosa matematica, la poesia, arriveremo alla fine a questo, la poesia è poesia, quindi è il contrario esatto, ma insieme alla poesia di Dante è sistematica, cioè ordina il mondo è ordinato al punto che lo puoi rappresentare, lo puoi disegnare, cioè ci sono i gironi dell'inferno. La memoria antica, lo dice, gli antichi avevano una memoria prodigiosa, cioè ai tempi di Dante c'era chi la sapeva tutta a memoria. era normale, cioè noi, i nostri bambini non sanno tre righe a scuola, non sanno di una poesia, ma in realtà non lo sanno per colpa nostra, non perché non sono capaci, anzi gli piacerebbe, noi gli togliamo il piacere, questo è drammatico, cioè la scuola, la catechesi deve ritornare al gusto di insegnare le poesie, perché a loro gli piace, e tra l'altro li fai diventare migliori, no? Ma noi crediamo che invece sia contro l'educazione, sia un castrato. Dante ci ricorda questa cosa straordinaria e la Bolzoni dice: Dante cos'è capace? Dante è capace di sistemare il mondo, diventa ordinato e tu lo puoi attraversare. Se non c'è un ordine, tu ti perdi, tu non sai come vivere, non sai dove sta il bene, il male, l'alto, il basso, la destra. Dante ha un mondo ordinato. Se volete, faccio una battuta a livello catechetico e fa capire quello che voglio dire. Il vero problema della catechesi non è la memorizzazione, questo è un dibattito falso. Sapete che nella catechesi ci sono quelli a favore della memorizzazione e quelli contrari. Il vero problema non è memorizzare o non memorizzare, il vero problema è avere la sintesi. Se tu hai una sintesi, la puoi memorizzare, se tu credi nel valore di ciò che è automatico che tu lo memorizzi. Ma tu devi credere che il credo è una sintesi, allora se esiste una sintesi della Bibbia e se io credendo nel credo capisco la Bibbia, allora io imparo il credo, ma perché mi piace, perché capisco che la sintesi mi dà luce, non ha la memoria per la memoria, è la memoria in quanto capacità di dare ordine, di dare bellezza, di dare armonia, questo è. E la poesia ha una memoria particolare che è la memoria poetica, cioè Dante con le rime, ti fa apprezzare, cioè non è una memoria bieca, brutta, la poesia ti fa ricordare facendo, è una memoria appassionata. E la Bolzoni dice questo, che Dante, come tutti i medievali, ma Dante è il più grande di tutti, sa sistematizzare e sa con la poesia e con l'immagine darti l'immagine che ti fa ricordare la sintesi. Tu, Paolo e Francesca, la lussuria, cioè tu hai il peccato, ma hai subito nel contrappasso, la racconta di questo che va in giro con la testa tagliata perché ha diviso lo Stato, tu hai un'immagine, cioè la memoria ti colpisce il cuore. Il cardinale ha scelto questa frase, perché la ripete sempre, una frase che mi ha colpito, bisogna trafiggere il cuore, dice nella catechesi il cardinale Vallini, cioè la catechesi, la scuola deve far innamorare. Dante ti dà un mondo ordinato, ma che ti piace, che ti conquista, di cui ti ricordi la bellezza. Anche qui l'estetica, sapete che c'è la moda dell'arte nella catechesi, va capita, cioè non è la moda per vedere il quadretto, ma è la moda per la bellezza di Dio che c'è dietro. Rondoni mi diceva, ieri è venuto a parlare, è stato un incontro bellissimo al Pantheon, diceva, citando Claudel, i preti fanno delle cose così brutte, ci sono dei preti moderni, hanno delle chiese, sono dei quadri orrendi, dove c'è, perché non sono convinti di avere in mano la cosa più bella del mondo che è il cristianesimo. E dicevo, è come una donna che non si cura più, una donna che non va più dal... Cioè una donna dice, oramai io sono brutta, non c'ho niente, e allora non mi curo più. Questo dice, cioè, la mancanza della bellezza nella Chiesa è segno che i preti non credono più nella bellezza del cristianesimo. E, cioè è solo perché io credo nella bellezza di Dio che allora mi rendo bello. Dante crede nella bellezza di ciò che vede, vive, e allora fa la Divina Commedia, spreca tutta la vita per scrivere quei quattro versi, quelle migliaia di versi, ma perché è convinto del tesoro che è in mano, cioè c'è una bellezza del tesoro e quindi di ciò che lo rende visibile, non è una bellezza puramente di mettere gli orecchini, Dante non è uno che mette gli orecchini, Dante fa esaltare la bellezza di ciò che è la vita, l'uomo, Dio, e lo fa in una maniera bellissima, cioè spende soldi, versi, intelligenza, tempo per questo. Bene, punto quinto, siamo agli ultimi sei minuti, bene, l'escatologia, come sapete qui si apre un tema enorme. L'escatologia è un tema enorme, Dante ci riporta alla fine del tempo. Fra l'altro la Basilica aveva, nel Medioevo, qui aveva il giudizio universale, cioè uscendo, come in tutte le basiliche medievali, c'era il giudizio universale. Uno dei fatti tragici della nostra arte è la scomparsa del giudizio nell'iconografia. Nessuno ha più il coraggio di dipingere la fine del mondo, la Chiesa invece l'ha sempre dipinta, E nell'Enciclica sulla speranza Benedetto XVI ricorda che l'escatologia è il vero motivo della speranza, cioè non c'è una vera speranza se non si parla di ciò che avverrà alla fine dei tempi, non basta parlare della lotta per la pace, per la giustizia, che sono anch'esse speranza, guai se non si parla dell'ecologia, della pace, della giustizia, ma guai se si parla solo di questo, cioè la speranza, la grande speranza che è il giudizio di Dio, la parusia, e le piccole speranze che sono le speranze, e c'è un legame fra queste due cose, no? Una piccola cosa, la riprendo da Vittorio Sermonti. Sermonti nota, ma è cosa risaputa, che nell'inferno tutti sono soli. Non ci sono due anime che si aiutano, tranne Paolo e Francesca, che sono all'inizio. Sapete che nei peccati, il peccato di amore, fra virgolette, di lussuria, è il peccato meno grave per Dante. Il peccato più grave è il tradimento dell'amore. Cioè, quando io amo e tradisco l'amore, ma il peccato, quindi Paolo e Francesca sono, fra virgolette, i meno peccatori, pur essendo un peccato mortale, condannati all'inferno lo stesso. Cioè, Dante ha tenerezza e insieme li giudica. Il peccato grave è chi tradisce l'amico, è chi è da un lato ama e dietro pugnala, uccide, no? Ma a parte Paolo e Francesca, che sono insieme, nessun'anima dell'inferno è legata ad un'altra anima, sono tutte separate. Il dramma dell'inferno è questo dissidio. Pensate a, l'ho detto più volte, qui trovate un piccolo pezzo del mio articolo, la forza dell'immagine del cocito. Sapete che in fondo all'inferno c'è Satana, che è conficcato non nel fuoco ma nel ghiaccio. Cioè il maligno è colui che non ha più l'amore. Il maligno è solo ghiaccio, cioè è agghiacciante. Noi ci riscaldiamo quando amiamo nostro padre, nostra madre, un fratello, un amico, la ragazza, cioè l'amore ti dà calore. Il maligno non ama nessuno, cerca tutti, ma non c'è una sola persona a cui voglia bene. È una rappresentazione fortissima, enorme. Cos'è il male? Il male è il rifiuto di Dio che è amore e ti agghiaccia, cioè per questo ogni brandello di amore in qualche modo è legato a Dio, in qualche modo ti porta fuori dall'inferno. Cioè, se ci fosse un brandello di amore, la gente sarebbe già nel purgatorio. Cioè, se tu avessi un brandello di amore, ma Dante ci ricorda che il giudizio è fondamentale. Sapete, Benedetto XVI in maniera enorme, intelligentissima, dice: a noi ci prendono in giro parlando del giudizio, dell'inferno, ma cosa sarebbe la speranza dell'uomo se non ci fosse il giudizio? E cosa vuol dire che il povero che è morto e il ricco che l'ha ucciso saranno uguali nella vita eterna? Cioè, se non c'è il giudizio vuol dire che non c'è la giustizia. Il giudizio di Dio è l'unica garanzia che sarà fatta giustizia. E che Hitler e San Francesco d'Assisi entreranno in paradiso a braccetto? La gente non si rende conto, dice: ma tanto Dio salva tutti. Cosa vuol dire che Hitler e Stalin e Madre Teresa di Calcutta sono uguali? Cioè Dio dirà a Hitler: bella amico, entra dentro, come dico, bella, cioè cosa accadrà del giudizio? Questo noi lo lasciamo a Dio. Dante li mette nell'inferno, ma insieme sa che va lasciato a Dio. Cioè Dante ci fa vedere, ma insieme sa che lui è comunque esagerato nel farlo, no? Secondo me è stato meraviglioso il piccolissimo comunicato di Lombardi, la sala stampa vaticana, c'è dietro il Papa, quando alla morte di Bin Laden ha avuto il coraggio di dire che Bin Laden si presenta al giudizio di Dio, cioè non dare un giudizio politico semplice, ma questo spetta ad altri. La Chiesa ricorda che Bin Laden sarà giudicato da Dio, e poi anche Bush, anche Obama, cioè noi tutti avremo un giudice. Noi non è la storia che dice chi siamo, ma sarà Dio. E la Divina Commedia svela il bene e il male che tutti hanno fatto, che non sanno a volte d'aver fatto o che non sanno gli altri. Cioè, si vede l'uomo nella sua nudità. Nel purgatorio, come sapete, e vi ho messo qui senza mettere niente, se voi lo leggete è evidente che la pena del purgatorio è diversa dalla pena dell'inferno. Cioè, la pena dell'inferno è questo ghiaccio. Nel purgatorio la gente soffre, ma è dolce. La gente ha la speranza nel cuore, negli occhi, pian piano si solleva. Cioè il purgatorio è un luogo di purga, ma è un luogo già parte del paradiso. Sapete, noi potremmo dire che in realtà il mondo è diviso in due, cioè solo l'inferno e il paradiso. Ci sono due possibilità, ma i santi sono già in paradiso, i purganti sono, siamo noi che non siamo morti in santità, che dinanzi al quando siamo giudicati si manifesta anche la nostra limitatezza, quando si vedrà la nostra nudità, noi soffriremo, dire ma io potevo amare, io ho trattato male, io ho fatto, che macello, noi soffriremo del male che abbiamo fatto. Ma soffriremo già nell'amore di Dio. Il purgatorio è qualcosa che esiste, ma già appartiene al paradiso, non è una cosa che resta lì. No? Bene, fra l'altro il purgatorio, dice il Papa in maniera intelligentissima, è il senso della nostra preghiera per i nostri morti, cioè perché noi offriamo la messa per un morto e non la offriamo per il perdono di Giovanni Paolo II. Noi offriamo la messa per mio nonno. Perché? Perché mio nonno è stato bravo, era credente, ma i nipoti sanno le sue pecche. Noi offriamo la messa perché sappiamo che la messa gli fa bene, cioè che lui è in una situazione misteriosa dove viene aiutato dalla preghiera dei vivi. Ma salendo si arriva al mistero della comunione. Qui vi ho messo di nuovo un altro testo bellissimo di Martini. Martini dice, citando Bernardo, sapete che Bernardo dice: io desidero più che tu vedi Dio che lo veda io, sempre nel tredicesimo, nel trentatreesimo del paradiso. Bernardo dice così: ed io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, dice alla Madonna, io non arsi mai per i miei desideri di quanto io ardo perché Dante possa vedere. E Martini spiega: questo è il paradiso. Il paradiso è quando io desidero il bene di un altro più del bene mio, cioè quando l'amore mi ha portato a desiderare il bene dell'altro più del mio stesso bene. Mentre le anime dannate non hanno amore, nel paradiso questo desiderio di Dio e del bene ha talmente preso le anime che Bernardo desidera che Dante veda Dio, cioè desidera per l'altro, non più per se stesso. Chi di voi è genitore capisce benissimo queste cose, senza bisogno che io ne parli. L'umanesimo medievale, rapidissimamente, noi abbiamo questo mistero per cui questo rivolgersi a Dio valorizza tutto l'umano, cioè in Dante c'è tutto. Il valore della matematica, della fisica, della poesia, del sesso, dell'economia, del diritto. Dicevamo che San Francesco non è tutto il cristianesimo. Cioè, guai se San Francesco fosse l'unico modello del cristianesimo. Del cristianesimo c'è Francesco e c'è Dante. E fra di noi alcuni dovranno essere come Francesco e altri come Dante. Se il cristianesimo fosse solo Dante sarebbe terribile, se il cristianesimo fosse solo Francesco sarebbe terribile. C'è l'uno e l'altro nella loro completezza. C'è Beatrice. Beatrice è questo personaggio che è chiaramente una donna, ma insieme è chiaramente più di una donna. Chi è Beatrice? Lascio a voi la domanda, sapete che è difficile rispondere, ma nella vita nuova è evidente che Beatrice è una vera donna concreta, sebbene poi Dante era sposato, si sposò con un'altra donna che amò e credo qui abbia altri bambini. Se volete, per dire una parola, ci sono delle persone nella vita che non ci attraggono a sé semplicemente, ma incontrandole ci fanno capire che c'è una bellezza più grande. Noi amiamo loro, ma amiamo in loro qualcun altro per cui le possiamo anche perdere. Cioè non le vogliamo per noi. Sono delle persone concrete, reali, che esistono. Ci sono delle persone che noi vogliamo per noi. Nostra moglie, nostro marito, guai a chi ce li tocca. Ma ci sono delle persone incontrando le quali noi facciamo un'esperienza più grande. Beatrice è questo mistero. Nella Vita Nova, al numero 14, c'è questa espressione straordinaria. Dante rivede Beatrice a 18 anni e gli dice questa cosa: io tenni li piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può teire più per intendimento di tornare. Cioè, quando io ho visto Beatrice ho capito che quella bellezza non poteva più essere dimenticata. Ci sono delle cose che sono indimenticabili, cioè io da quel momento in poi capisco la grandezza della vita. Questa frase l'ha usata un professore, si chiama D'Avenia, secondo me è un grandissimo, l'ha usata per i suoi ragazzi a dire: quando voi avete visto Beatrice? Cos'è che avete visto di bello nella vita e avete capito che non si può più tornare indietro? Di questo si occupa la catechesi, la scuola, la poesia e così via. Bene, la Chiesa la saltiamo perché non c'è tempo, anche se sarebbe molto interessante, la visione politica pure, il mistero della poesia, rapidissimamente. Vi ho messo dei testi, secondo me, meravigliosi di Paolo VI. In questa lettera Paolo VI, la cosa più grande che dice è che Dante è poeta. Dante è teologo, è filosofo, ma la cosa che gli interessa è che Dante è uno che è poeta e che usa quindi il cuore, l'immagine, la parola. Dice le stesse cose che dice un teologo, che dice un papa, ma le dice in una maniera totalmente diversa. La grandezza di Dante è la bellezza, cioè Dante ci mette in contatto con la bellezza. E la Divina Commedia gronda di questa bellezza. Benigni dice che è il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo, la Divina Commedia, cioè non c'è un regalo più grande che gli abbia fatto che è questo. Potete leggerlo perché non c'è tempo. Due cose sole rapidissimamente su Petrarca e Boccaccio, mi vergogno ancora, comunque perché non c'è tempo. Petrarca, vi ho messo qui solamente il famoso testo dell'ascesa al Monte Ventoso. Sapete che Petrarca fu colpito dal fatto che il fratello Gherardo si fece monaco, entrò nell'abbazia, divenne certosino, non proprio dentro come eremita, ma era dentro la parte più ampia, lo andò a trovare varie volte. Petrarca era una persona anche un po' debole, cioè era un personaggio un po'... adesso non entriamo a spiegare chi era Petrarca, no? Ma in questo testo straordinario Petrarca è un'ascensione ad un monte, pensate alla Divina Commedia, si sale verso Dio e Petrarca immagina questa salita, e c'è, vi cito solo la frase iniziale che è ripresa Sant'Agostino: man mano che sale vede la bellezza delle cose, Petrarca si ricorda un testo di Agostino che gli era stato regalato, gli regalarono le confessioni, dice così: e gli uomini se ne vanno ad ammirare le alte cime delle montagne, i flutti smisurati del mare, i corsi lunghissimi dei fiumi, l'immensità dell'oceano e il moto degli astri, e abbandonano se stessi. Cioè l'uomo non sa vedere la bellezza della sua vita interiore, la bellezza. Lui è colpito che Gherardo, suo fratello, sta cercando Dio nel monastero, sta lavorando sulla sua interiorità, e questa salita al Monte Ventoso è una riflessione sull'uomo che in realtà cerca nelle cose se stesso. L'uomo vuole sapere chi è lui, che speranza ha, cos'è il bene, cos'è il perdono, cos'è l'amore. Vuole, e la cosa più bella dell'universo è l'uomo, non il creato. E il dramma del mondo è quando vede la bellezza del creato ma dimentica la bellezza dell'uomo. Di Boccaccio vi ho messo solamente due testi che sono straordinari. Come sapete Boccaccio è un altro personaggio medievale che usa quello che si chiama il metalinguaggio, cioè lui non racconta lui novelle, ma finge che alcune persone le raccontino. C'è la peste, queste persone si rifugiano dentro un luogo dove non sono attaccati e vivono il tempo raccontandosi novelle. 100 novelle, 10 ogni giorno, 100 novelle o decaemeron, 10 giorni di racconti, no? Questa cosa fra l'altro crea, in qualche modo lui si distacca, cioè è difficile dire Boccaccio che cosa veramente... E sono delle novelle, anche queste, molto critiche, cioè c'è tutti i peccati dei frati, dei preti, dei mercanti, degli uomini, delle donne, le piccolezze, l'ingiustizia, la lussuria dell'uomo, della donna, del frate, di tutti quanti, ma ci sono delle perle anche di saggezza. Vi ho citato la famosa seconda novella della prima giornata, non la possiamo leggere, si racconta di un giudeo che decide di farsi cristiano. Questo giudeo dice in Francia: io mi farò cristiano ma prima voglio andare a vedere il Papa, vado a Roma che è il cuore della cristianità, andando a Roma diventerò. E allora quello che lo sta aiutando a diventare cristiano comincia a pensare: se questo va a Roma perde la fede perché vede come vivono i cristiani, i preti, le suore, allora fa il viaggio, è pericoloso, la leggete, adesso ve la dico in maniera... cioè inventa una serie di scuse per... E alla fine questo dice: no, io non mi farò cristiano da ebreo se non vado a Roma. Arriva a Roma, torna, e quello è disperato, dice: oddio, e lui fa: sì, mi farò cristiano, perché se Dio continua a guidare, a essere Dio, nonostante tutti i macelli che ho visto a Roma, vuol dire che la Chiesa è vera, perché è fondata sull'unico Dio, sul Dio vero. Notate la forza, la sapienza del Medioevo, la sapienza di questo testo, che esiste anche in altre tradizioni e continuerà dopo, no? Cioè questa capacità di vedere il male, ma di vedere ciò che è più grande del male, Cristo, che continua lui ad essere il Signore nonostante i peccatacci degli uomini. E poi vi ho messo l'altra novella, famosissima anche questa, delle Tre Anella. Notate qui il metalinguaggio, non è qui un cristiano, ma è un ebreo che viene interrogato da un musulmano quale delle tre religioni è vera, se è vero l'ebraismo, è vero il cristianesimo, è vero l'islam. E voi sapete che questa domanda è pericolosa. Mi raccontava un padre che vive nel mondo musulmano, padre Bormans, un gigante, che quando un musulmano si fa cristiano, una delle domande che ha è: ma voi cosa pensate di Maometto? E lui dice: bisogna stare attenti, bisogna essere prudenti, perché... E lui diceva: io rispondo così di solito, voi lo sapete bene cosa noi cristiani pensiamo dell'Islam, perché noi siamo cristiani, quindi non gli rispondeva di fatto, no? L'intelligenza di questo ebreo, che sa che questa domanda potrebbe essere non così pulita, è il racconto di questo padre che fa un solo anello, e poi alla fine dà tre anelli, tutti e tre bellissimi, e questi tre anelli li dà a tre persone, e questi tre persone, tre figli, non sanno più qual è il vero anello, qual è l'anello veramente originario più bello, no? Io non l'accetto, come teologo questa novella è sbagliata, perché dà quasi l'idea che i tre anelli sono uguali, ma è interessante capire quanto era aperto il Medioevo. Vi ho messo un testo che è di un livello assolutamente diverso, di Laura Pausini. Mi ha colpito un passaggio, secondo me, bellissimo, molto vero teologicamente. In questa canzone che ho trovato per caso, Laura Pausini dice: non che Dio è uguale a Dio, cioè non è vero che Allah, Cristo e la Trinità sono uguali, ma dice così: perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Cioè, non è uguale, non è lo stesso, è il mio cuore che è uguale al tuo cuore, di te che sei di un'altra religione. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani lo ha deciso, è convinto che il suo domani è insieme a te. Il cristiano non dice che i tre anelli sono uguali, ma dice che i tre possessori dei tre anelli devono saper vivere insieme e profondamente rispettarsi. Ma questo vuol dire anche avere la libertà di parlarsi, quindi dire questo è giusto, questo è sbagliato, di convertirsi, di passare dall'Islam al cristianesimo e così via, no? Ma di questo non possiamo parlare. Poi vi leggete, se volete, quest'ultimo testo bellissimo che vi parla di Boccaccio copista. Vedete, nell'ultima pagina ci sono due immagini. Quella a destra è la calligrafia di Boccaccio, cioè il testo a destra è il codice di Hamilton, invece quello a sinistra è copiato da un altro, ma i disegni sono di Boccaccio, cioè Boccaccio era un disegnatore anche, metteva dei piccoli disegni. Vedete in alto due coppie, sono praticamente Ginevra e Lancillotto da un lato e altri due. Boccaccio chiamava Galeotto il suo Decamerone, e sotto un maestro che insegna, che è Boccaccio, un autoritratto di Boccaccio che si rappresenta. Ma non possiamo parlare di più di questo, perché dobbiamo visitare la Basilica. Allora ci alziamo in piedi e andiamo verso la cattedra della Basilica.
C'è problemi di schiena?
I catechisti che vogliono imparare come usare Dante chiedono alle insegnanti che sono qui ce n'è una. Guardate che queste cose si possono fare, cioè si possono fare queste, vengono benissimo, bene. Ma veniamo a noi, non salite lì sopra, ma no, vabbè, lì va bene. Questo è il luogo, se volete, potremmo dire più importante, questo è la cattedra del Papa. Cattedrale viene da cattedra è il luogo dell'insegnamento. Allora questo è il luogo dove si siedono i papi per prendere possesso del loro ruolo. Quindi quando il Papa veniva eletto, adesso vedremo che non è questa quella originaria, ma il Papa si siede, diventa Papa, fra virgolette, simbolicamente, cioè il rito è il sedersi. Proprio Benedetto XVI, eravamo noi tutti preti messi qui, lui è entrato, si è seduto, c'è stato l'applauso scrosciante, quindi diciamo in realtà il Papa è già Papa da prima, no? Ma lui è colui che insegna sulla cattedra. Benedetto XVI ha detto una cosa di una forza straordinaria, andate al testo, lo trovate su internet, quando si è insediato in San Giovanni. Lui dice: la gente ha paura dell'insegnamento, dice i papi sono terribili perché pretendono di dire la verità, pretendono, quindi Benedetto XVI ha sempre il coraggio di dire quello che gli altri pensano, non dice solo quello che pensa la Chiesa, per questo fa problema, perché non è, dice quello che gli altri dicono e poi dice come va corretto quello che gli altri dicono. Lui dice: il Papa insegna perché può dire solo quello che dice Gesù, cioè il suo essere maestro non è lui il maestro, ma lui deve dire quando uno si sta allontanando da Cristo e quando uno è in comunione con Cristo. Per questo il magistero non fa paura, perché il magistero è a servizio del Vangelo, il magistero è un servizio del Vangelo. Se il Papa dicesse Gesù non è risorto, questo sarebbe una cosa, il Papa non può, non sarebbe più un maestro. Ma se il Papa sente uno che dice io sono cristiano ma dico che Gesù non è risorto, il Papa gli dice no, questo non è il Vangelo. Questo è il ruolo papale, straordinario, chiarificatore, no? Cosa c'è di medievale? Dunque, cosa è successo qui? Cominciamo a spiegare la Basilica. Questa parte qui, che è la più brutta della Basilica, è stata fatta alla fine del 1800. È un allungamento dalle due colonne in avanti, perché il 1800, cioè qui c'era bisogno, c'era utile, c'era, prima l'abside era lì, si chiudeva, quindi voi immaginatevi il Papa, anticamente Gregorio Magno si sedeva davanti, cioè fate un cerchio, lo mettete in mezzo, la sede stava più avanti, tutti i papi si sedevano lì. Nel 1800 c'era bisogno di un posto per mettere i preti intorno al Papa, e allora dicono, distruggiamo l'abside, allarghiamo e... C'è un'idea funzionale, non c'era ancora Cesare Brandi, l'idea moderna del restauro, se una cosa non andava bene si rifaceva. Pensate, per fare un esempio, il famoso Viollet-le-Duc in Francia, voi andate a Carcassonne, non c'è una pietra che è una pietra medievale, e infatti lo vedete, è brutto, cioè a me non mi piace quel posto. Voi andate a Avignone, si vede che a Avignone sono le pietre antiche, no? Queste pietre sono pietre simili, cioè questa qui è uguale apparentemente al pavimento, ma è una cosa della fine del 1800, non sono le pietre antiche, sono pietre che copiano l'antico. Cosa c'è di antico qui? La base, cioè ciò che hanno salvato della cattedra è questo pezzo qui. Infatti è bellissimo, è la parte più bella di questa cosa. Che cosa sono questi quattro animali? Avvicinatevi così vedete meglio, allargatevi. Questo è il Salmo 90. Il Salmo 90 che dice camminerà Dio, il Messia di Dio, e poi camminerà su l'aspide, il leone, il drago e il basilisco. Nella nostra, è il famoso salmo che noi cantiamo su ali d'aquila, ti riprenderà, ti proteggerà, se anche mille ti... Allora il Cristo siede sul male, cioè il male viene sconfitto. Nella traduzione italiana noi diciamo gli aspidi, le vipere, i leoni, i draghi, sono i draghi, non è che il Medioevo credeva nel drago, cioè il drago è il simbolo del male, cioè il male è assoggettato, nella cattedrale ci sono i draghi, c'è il potere dell'inimicizia, sapete che a quei tempi i leoni c'erano fuori la città, cioè tu ti trovavi, stavi in campagna e il leone mangiava tuo figlio, cioè era un non so il leone esattamente, non sono esperto, ma c'era il pericolo, no? Questo vuol dire che tutti i pericoli della vita sono sottoposti alla grandezza di Dio, l'inferno, il male è sottoposto, no? Quindi il Papa siede e rappresenta che Cristo è più grande del male. Allora simbolicamente tutt'oggi Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, cioè tutti i papi vengono, si siedono qui, e i papi chiaramente, quelli del periodo fino al concordato, non sono potuti venire qui, cioè i papi, per esempio Pio X non è mai potuto venire qui perché gli era vietato uscire dal Vaticano, cioè dipende dai periodi storici, no? Ma tendenzialmente il papa si viene a sedere qui e viene... Andiamo un po' indietro, vedete queste pietre, non sono belle, cioè io le guardo e non mi piacciono, adesso vedrete quelle belle poi. Andiamo indietro per vedere l'abside. È chiaro che le pietre medievali sono più irregolari, ci si inciampa, si rovina, no? Però sono più belle.
Quando è questa cattedra? Quando è stata?
Allora, la cattedra è del 1880, invece il suppedaneo è di Niccolò IV, che noi vedremo rappresentato lì, 1288-1292, fine XIII secolo, sì. È l'unica parte che si è conservata del seggio papale, che stava appunto dove sta quel signore, più o meno, vedete? Cioè c'è l'abside, era così, adesso ci andiamo. Spostiamoci per vedere il mosaico. Allora, cosa è successo al mosaico? Che era un mosaico bellissimo, anche questo, voi lo guardate, è un mosaico, a mio modesto avviso, vi dirò, brutto, poi anche bello. Cioè, cosa è successo? Che il mosaico stava lì, chiaramente, cioè, sopra l'abside c'era il mosaico. Nel 1800 lo hanno smontato e lo hanno rimontato. Ma rimontandolo hanno detto, le pietre, cioè le pietre rovinate, cambiamole e mettiamoci quelle nuove. Cioè, le hanno... Allora, la disposizione dei personaggi è esattamente quella del 1300, quella che hanno visto Petrarca e gli altri, ma è rifatto, cioè stilisticamente nuovo, mentre iconograficamente è antico. Chiaro? Però per fortuna esistono, cioè nel 1800 questa cosa, almeno ebbero l'intelligenza di farla, fecero dei calchi in carta. Quindi voi vedete l'originale vero, voi lo avete in carta. Cioè lo trovate sui libri d'arte, sui libri, non, i libri seri, insomma, si trovano i vari personaggi, voi vedete con le tessere, con i colori, con questo si vede chiaramente una cosa con questo oro sparato, cioè non è l'antico, no? L'iconografia è meravigliosa, è bellissimo. Dunque, che cosa si vede? Vediamo prima la parte costruttiva e poi vediamo l'iconografia. Allora, l'autore lo vedete lì, è Turriti, Jacopo Turriti, lo vedete con il compasso. Vedete, nella fascia bassa ci sono i tre apostoli, dopo fra il secondo e il terzo c'è Turriti, lo vedete in basso. Lui è, come dire, si autorappresenta, come usano fare, si firma, e dall'altra parte vedete Jacopo da Camerino, che è in realtà il mosaicista, cioè quello che ha rotto le pietre, aveva una bottega, quindi Turriti è quello che ha fatto il disegno e Jacopo da Camerino è quello, vedete c'è un martello, una pietra, cioè quello che ha rotto le pietre, perché non erano pietre di plastica come si fa oggi nei mosaici assurdi, cioè per fare una pietra rossa dovevi trovare una pietra rossa, per farle una verde dovevi trovare una pietra verde, questo è il problema del mosaico, no? Questa è anche la sua bellezza, no? Allora bisognava trovare le pietre, dividerle, tagliarle, eccetera, eccetera, no? Siamo il mosaico è del 1289-1291, l'originale, non questo, questo appunto diciamo fine 1800, no? Siamo nell'ultimo periodo di eccellenza del mosaico in Roma. Turriti, dopo aver fatto questo, farà quello di Santa Maria Maggiore dell'abside. Se voi andate vedete cos'è un mosaico medievale, cioè Santa Maria Maggiore ha ancora restaurato, ma è l'originale, quindi sono pietre moderne, ma voi vedete la differenza, cioè forse questo era più bello anche come immagine, a me piace, però è molto più bello quello.
Abbiamo visto l'anno scorso.
Certo. Siamo andati l'anno scorso, era sì, all'inizio quando abbiamo parlato dei concili, no? È un periodo di enorme fecondità intellettuale. Pensate che il papa precedente Niccolò III fa il Sancta Sanctorum, l'abbiamo già visto quello, cioè gli affreschi medievali sono di 20 anni prima di questi, e sapete, l'abbiamo già detto, che gli storici dell'arte discutono se il primato dell'arte, questo vale anche per l'umanesimo e il rinascimento, sia Firenze o sia Roma. Cioè, in realtà non è chiaro, noi tendiamo a dire per abbassare Roma, perché poi i fiorentini ci tengono, che l'arte si rinnova a Rolfo di Cambio, Giotto, eccetera, cioè si rinnova da un'altra parte. Ma alcuni dicono qui è evidente che c'è Roma prima, ed è evidente che ad Assisi vanno le maestranze romane. E se Giotto avesse imparato da un artista romano? È Giotto che ha insegnato ai romani o è Giotto che ha imparato dai romani? Chiaramente poi ha innovato Giotto, no? Dante, anche qui, Dante dà il primato a Giotto, chiaramente, che ha preso da Cimabue, no? Niccolò, in questo momento, mentre viene fatto questo, questo papa era stato generale dei francescani, è il primo papa francescano che diventa papa, e quello che ha fatto dipingere Cimabue nella Basilica Superiore, quindi Niccolò IV, che non era ancora papa, e quello che ha fatto fare i famosi affreschi dove poi si è ossidata la biacca, gli affreschi del crocifisso famoso dove il bianco diventa nero, adesso non possiamo parlare di queste cose, no? Il papa lo vedete lì, lo vedete, c'è la Madonna, e la Madonna mette la testa sul papa e in qualche modo lo presenta al volto di Cristo, cioè il papa è inginocchiato, è più piccolo, è un personaggio di un'epoca diversa, meno non ha la grandezza dei santi, però anche lui sta nella... Cosa rappresenta l'affresco? Innanzitutto il volto di Cristo, che probabilmente era precedente ancora al 1300, cioè alcuni autori dicono che forse nel mosaico originario il volto di Cristo aveva delle tessere precedenti. Perché? Perché la tradizione del Laterano vuole che quando Costantino, non possiamo tornare a parlare di questo, regalò questo terreno e pagò lui la chiesa regalandolo ai cristiani, fosse apparso, lo vedremo in immagine, il volto di Cristo. E da quell'apparizione di Cristo sia nata poi un'immagine acheropita, cioè non dipinta da mani d'uomo, che è l'icona che si conserva nel Sancta Sanctorum. Allora, quel volto di Cristo rappresenterebbe Cristo che appare e si manifesta. Notate, Cristo è nel cielo, appare non come figura completa, ma solo con il busto, e ha gli angeli intorno. L'angelo sopra ha le quattro ali, cioè sono cherubini e serafini che Poi c'è la rappresentazione al secondo livello, che è iconograficamente straordinaria, si vede chiarissimamente lo Spirito Santo, cioè dal mondo di Dio viene lo Spirito.
Lo Spirito tocca la croce,
che è una croce gemmata, cioè una croce in quanto simbolo di vittoria. La croce è un oggetto schifoso, potremmo dire, un oggetto orrendo, ma la morte di Cristo la rende piena dell'amore di Dio.
Al centro della croce c'è un clipeo, c'è un tondo, dove c'è il battesimo di Gesù.
Chiaramente San Giovanni Battista è legato al... San Giovanni è il luogo dei battesimi dei Romani, il primo battistero pubblico, anche se forse non lo è, forse c'erano già degli altri,
ma si rappresenta il battesimo. E notate l'acqua, cioè dal monte della croce si raccoglie in una specie di bacino l'acqua.
Cioè da Cristo viene l'acqua della vita, da Cristo viene la vita divina.
L'acqua divina esce in quattro fiumi, sono i quattro fiumi di Genesi, ma sono i quattro fiumi dell'Apocalisse.
Cioè nell'Apocalisse, alla fine, all'ultimo capitolo, c'è il monte di Dio con i quattro fiumi che escono, e quei fiumi irrigano a destra e a sinistra tutti gli alberi con un raccolto che non va mai, cioè ogni mese c'è un nuovo raccolto di pesche, di frutta, eccetera.
Rappresenta la vita che non finisce mai, che è abbondante. Sapete, il Papa dice la vita eterna è la vita piena,
cioè vita eterna non vuol dire solo che noi viviamo eternamente, ma che noi viviamo una vita bella. Se voi volete capire cos'è la vita eterna, andate a quel momento in cui Dante vede Beatrice e capisce la bellezza della vita. La vita piena è la vita piena eterna, cioè è la cosa più bella che io ho vissuta per sempre, la comunione con Dio per sempre.
E vedete come il Giordano, lo vedete sotto tutta la fascia, riempie tutto, cioè l'acqua, fiori, gente che naviga, pesci, uccelli, cioè rappresenta la fecondità, il fiorire di tutta quanta la vita.
Pensate anche a San Clemente, no? Il mosaico di San Clemente, che ha una maniera diversa, ma la stessa tipo di figura.
Si vedono gli uomini, noi siamo rappresentati dalle cerve che anelano ai corsi d'acqua, come il cuore dell'uomo, il cuore di Petrarca anela a salire il monte e vedere la vita. Cioè, tutti vanno a bere la vita.
Al centro c'è la Gerusalemme celeste, cioè la Chiesa. Sapete che l'Apocalisse è un libro cristiano, torno a ripeterlo, l'Apocalisse è un libro che dice che la Chiesa morirà il male, alla fine resterà solo la Chiesa, e tutti quelli che sono salvati entreranno nella Chiesa. Alla fine dell'Apocalisse c'è la Gerusalemme celeste, che è la Chiesa.
Se voi guardate, c'è un albero e la fenice rappresenta la vita immortale, perché si credeva allora che la fenice moriva, si metteva nelle sue ceneri, si cibava e risorgeva, no? Quindi è la città dove non si muore più, e dentro la città ci sono due piccole testine che sono Pietro e Paolo, probabilmente. Non ci sono i 12 apostoli come nell'Apocalisse, ma ci sono Pietro e Paolo a rappresentare tutti gli apostoli. Quindi quella è la Gerusalemme celeste.
Poi abbiamo i due, la Madonna e San Giovanni Battista, dietro Pietro. È strana la disposizione, perché appunto essendo dedicata, no, non è strana, c'è Pietro al posto di Paolo, siccome la cattedrale è dedicata al Salvatore, Costantino la fece dedicare a Cristo Salvatore, il Papa di allora, San Silvestro, quindi si chiama la cattedrale del Salvatore perché è la cattedrale di Cristo, ma poi venne dedicata a San Giovanni Battista nel tempo per il battistero e a San Giovanni Evangelista per... poi se c'era tempo spieghiamo perché.
Allora vedete che qui c'è San Giovanni Evangelista sulla destra e Pietro dall'altra parte. Poi c'è San Paolo, che di solito sta parallelo rispetto a Pietro, e Sant'Andrea, che interviene come fratello di Pietro a completare. Gli altri sono sotto, vedete, gli altri apostoli sono invece a livello inferiore, perché sopra non c'entravano, ma siccome sono 12 allora si mettono sotto. Cosa interessantissima, per parlare delle canonizzazioni dei santi subito, questo Papa Francescano, siamo il primo Papa Francescano, 1290, fa mettere San Domenico e Sant'Antonio da Padova, che erano appena morti da 50 anni, da 60 anni, no? Cioè sono il primo mosaico in cui compare, siamo nella chiesa cattedrale di Roma, si mettono i santi contemporanei. Vedete, sono un po' più piccoli, San Francesco e Sant'Antonio. La leggenda vuole che Bonifacio VIII non volesse Sant'Antonio, ma successe una cosa per cui fu obbligato a lasciarcelo, a togliere. Notate che cosa vuol dire, cioè è interessante, sapete che Sant'Antonio è il santo che ebbe il permesso da San Francesco di possedere i libri e di studiare, e quindi di usare i soldi. Cioè San Francesco diceva: alcuni non debbono avere niente, ma non è che tutti debbono essere come me. Nell'ordine io accetto che ci sia uno come Sant'Antonio che tiene i libri.
San Francesco aveva studiato, San Francesco non era ignorante, sapeva scrivere, come se sapeva scrivere, conosceva la Bibbia, conosceva i letti e così via, però poi a un certo punto decide di vivere, di privilegiare un valore, un carisma, no? Ma allora, se volete, c'è questa immagine particolare, cioè nel mondo della Chiesa antica interviene la Chiesa di oggi con le sue diversità, con la sua complessità, e per la gente del tempo deve essere uno shock, come se uno mettesse Giovanni Paolo II, adesso vai in una chiesa e ti trovi Giovanni Paolo II, dice ma l'abbiamo appena fatto, santo, appena è calato, e invece te lo ritrovi messo, diciamo dopo pochissimo tempo, dentro gli altari.
Bene, mi sembra di non dimenticare altro.
Chiaro? Voi sorelle che sapete di più, ho dimenticato qualcosa? Voi che siete di casa? Noi siamo qui.
Il Cristo nasce nella Gerusalemme, no? Abbiamo già visto il Cristo della Gerusalemme.
Al centro è San Michele Arcangelo, cioè quello che è al centro, vedete che ha una spada, ecco, brava Alessandra, quello che sta in mezzo alla porta è San Michele che impedisce al male di entrare, cioè è l'arcangelo forte, San Michele è l'arcangelo della battaglia dell'Apocalisse, che impedisce, cioè il male è vinto, oramai il male non entra, cioè il male viene messo dentro lo stagno di fuoco, cioè viene eliminato per sempre. Non è più in grado di nuocere quando si arriverà alla vita eterna. Una volta che Dio ha fatto il giudizio, il male non può più farci male. Quella che Francesco chiama la seconda morte, che non ci farà male, cioè se la prima morte ci fa entrare con Dio, la seconda morte, che è quella da temere per San Francesco, è la morte nei peccati. San Francesco dice che chi muore nei peccati deve temere la morte, ma chi muore da giusto non ha paura di morire.
E nel braccio della croce quel...
Cosa? Noi siamo le pecorelle, certo.
Le cerve, allora?
La stessa cosa, le cerve, cioè sono gli animali che hanno bisogno di Dio, che cercano la pace, l'acqua viva. No, siamo tutti e due, siamo.
Sì.
Va bene?
La figura del padre non...
La figura del padre qui non compare, non è rappresentato il padre. Cristo è nel cielo del Padre, diciamo. Se volete dico una cosa ancora su questo che può essere utile. Qui immaginatevi, questo già Costantino la fece fare, e se ne andò a Costantinopoli, fece fare il concilio di Nicea, qui venne proclamato il credo di Nicea, cioè se voi volete trovare un luogo potete andare a San Pietro, ma qui venne proclamato il credo di Nicea, cioè Cristo Salvatore, Cristo vero Dio e vero uomo, si proclama qui la doppia natura divina umana di Cristo. Ma ne abbiamo già parlato, non possiamo tornare. Continuiamo la visita, andiamo verso il... Allora, qui si vede com'era la basilica di allora, vedete, qui si immagina l'apparizione, siamo del 600, qui sono del periodo di Caravaggio, qui c'è il Baglione, il famoso nemico di cui Caravaggio fece le famosi sonetti satirici usando parolacce, eccetera, con tutti i poeti, abbiamo già detto che Caravaggio era volgare come tutti i poeti, non era per niente, erano tutte mosche un po', ma amavano Roma e Roma amava loro, Caravaggio voleva venire a Roma, ce l'aveva a morte con Baglione, Baglione ce l'aveva a morte con lui, se l'ha deciso di tutti i colori, questo è il Cavalier d'Arpino, la risurrezione, è quello da cui Caravaggio stette a bottega, Caravaggio è molto più bravo di loro, secondo me, ma era uno di loro, cioè erano tutti la stessa cricca, erano. Anche il Cavaliere d'Arpino ha fatto uccidere, non è riuscito, ma voleva far uccidere uno che gli aveva sottratto un quadro a Loreto, doveva andare a dipingere lui a Loreto, invece si chiama, non mi ricordo il nome, ma... bene, comunque a parte, qui vedete la storia di Costantino, cioè in queste parti qui si vede la storia, lì per esempio è Costantino, quella del Baglione, la secondo affresco, quindi siamo 1600, si vede il Costantino che offre doni alla Chiesa, il Papa è seduto e Costantino gli offre tutte quante le cose, no? Che è chiaramente una, ripeto, un'esagerazione, ma di fatto Costantino ha regalato questo terreno, questa era la caserma di Massenzio, ripeto, non posso spiegare, qui c'erano gli Equites Singularis di Massenzio, Costantino si va a fare il suo palazzo, dov'è Santa Croce in Gerusalemme, e con Sant'Elena che porta la terra dalla Terra Santa, oltre alle reliquie, quindi è in Gerusalemme perché c'era la terra del Santo Sepolcro dove lei fece scavare, e questa zona la regala i cristiani, quindi la basilica aveva la facciata verso il palazzo dell'imperatore. Il palazzo non c'è più e la chiesa c'è ancora. Questo è il problema di ciò che avviene con Costantino, perché Costantino se ne va. Questo è il problema. Resta imperatore, ma se ne va. Abbiamo detto che l'imperatore venne ancora nel 663, l'imperatore viene a Roma ed entra in San Giovanni e si lava nel battistero, cioè ancora è il capo di Roma nel 663. E qui vi ho raccontato un episodio straordinario: nel 653 Martino I, che difende il difisismo, cioè Cristo ha due nature, è vero uomo e vero Dio, l'imperatore dice no, Cristo non ha più la natura umana. Martino si fa mettere malato qui davanti con la lettiga di sabato, l'imperatore manda i soldati da Costantinopoli, per l'intera domenica non lo prendono perché è piena di romani, la notte della domenica i soldati imperiali entrano, prendono il letto di Martino, lo portano al Palatino, che è ancora il palazzo imperiale, lo fanno uscire dalle mura e lo deportano per 90 giorni di viaggio a Costantinopoli, dove c'è l'ippodromo dinanzi alla moschea blu, lo fanno spogliare, lo umiliano e lo condannano a morte. Quindi il Papa viene condannato a morte dall'imperatore, che è il vero capo di Roma. Immaginate tutti questi personaggi qui, cioè Martino seduto, e però poi gli dà subito la grazia, e però vincerà Roma, cioè l'Oriente accetterà che Cristo è vero uomo e vero Dio anche alla pienezza della natura umana, anche la volontà umana, ma il Papa deve subire questa umiliazione. Quando ci sarà la crisi iconoclasta, il Papa dirà le immagini vanno fatte, l'imperatore dirà non vanno fatte, ci sarà la lotta e alla fine Roma e l'ortodossia ringrazia Roma che ha difeso la dottrina delle icone e così via. Bene, questo è l'altare papale. L'altare è il ciborio fatto appena finito Avignone da Urbano V. Il ciborio è del 1362-1370, quindi è della fine del periodo avignonese, o meglio, il Papa Urbano V è di questo periodo, è il Papa che ritorna da Avignone. In realtà non è ancora tornato pienamente, ci saranno una serie di vai e vieni. Sono le ultime presenze del Papa qui, cioè nel senso come abitazione. Il Papa abita qui fino ad Avignone. Quando torno ad Avignone qui è troppo pericoloso. Pian piano si abiterà in centro di Roma, i papi abiteranno a Piazza Venezia, abiteranno a Viterbo, abiteranno in mille posti diversi, già prima hanno abitato a Viterbo, eccetera, ma decideranno poi con l'umanesimo di abitare in Vaticano. Fino ad Avignone non hanno mai abitato lì. Di fatto il vero papa che farà finire questo periodo e sposterà definitivamente la sede romana è Martino V, che è il papa la cui tomba è messa qui, adesso la vedremo dall'altra parte, ma anche questo buco è stato fatto nel 1800, cioè la tomba di Martino non stava qui, la confessione è stata aperta dopo per dare visibilità a questa tomba. Allora, se voi guardate, quindi questo è un ciborio gotico, siamo alla fine del Medioevo. Dentro, lo vedete, ci sono le reliquie delle teste di Pietro e Paolo che i papi tornati da Avignone fecero prendere dal Santa Santorum, presero le reliquie ritenute più importanti e le collocarono lì sopra nel luogo più protetto. Quindi, diciamo, si celebra la messa avendo le reliquie, in questo caso non sotto ma sopra, perché siano più protette. Avete visto l'altare, che è quello medievale, dalla parte dove celebrano i preti ci sono ai due lati le figure di Pietro e Paolo. In età umanistica Antoniazzo Romano e la sua scuola fecero questi affreschi, cioè gli affreschi sono questi tre per ogni lato, sono della scuola di Antoniazzo Romano. Ne parleremo di questo l'anno prossimo, faremo quattro serate sull'umanesimo e il rinascimento a Roma, perché saranno 500 anni della volta della Sistina e della stanza della segnatura, quindi sembra che Paolucci conceda che i catechisti di Roma 500 vadano nella Cappella Sistina, se viene il Cardinale Vallini ha già detto di sì. Probabilmente ci saranno 500 posti nella Sistina, si spiegherà la Sistina dentro la Sistina, ma non sappiamo ancora chiaramente chi viene ai corsi avrà i primi posti, perché è giusto che sia così, chi si sorbisce queste cose. Se vi guardate indietro avete un periodo totalmente diverso ma di nuovo bellissimo. Guardate l'unità, a me piace moltissimo vederla così. Questo è Borromini, 1650, cioè il Borromini nel 1650 fu incaricato di preparare questa zona. Voleva cambiare il tetto ma non glielo permisero, quindi fu costretto a lasciare il tetto ligneo precedente e quindi addossare guardate l'unità di questo ambiente con la fine. Le statue sono successive, ma erano già previste. Notate il grigio, il bianco, eccetera.
Ma i volumi erano gli stessi.
Sì, gli stessi. Borromini voleva che non ci fosse, gli ovali dovevano essere lasciati liberi perché si doveva vedere la muratura precedente, cioè lui voleva dare l'idea che è vero che è nuovo ma è in continuità con l'antico, cioè Laterano è la continuità sempre antico e nuovo, però poi dopo li riempirono dei vari affreschi e le 12 figure sono i 12 apostoli, cioè sono le colonne della chiesa. La chiesa è apostolica, si regge sui 12 apostoli. Vedete Pietro davanti e Paolo che troviamo dappertutto qui nella basilica. Questo e le navate sono borrominiane, ai tempi di però lui non intervenne, scusi, sulla parte che qui che restò a livello del 600 e c'era l'abside ancora medievale. Quindi abbiamo l'abside che è medievale 1800, questo che è 1600 ma cambiato con una serie di interventi. Questa parte che è barocca, chiaro, il barocco quello bello, insomma, barocco è una cosa meravigliosa, continuo a ripetere, ne parleremo. Chi non ama il barocco cambi città, chi parla male del barocco se ne vada via dal barocco, è bellissimo. Bene, però di questo non possiamo parlare. A sinistra, dove c'è il Santissimo, il pannello è stato rifatto con l'ultima cena, quello originale fu fuso per il trattato di Tolentino, Napoleone venne qui e spogliò come sempre di cose, e dietro quello c'è la reliquia, le reliquie sapete sono belle anche se non sappiamo poi mai sono vere, ci sono le reliquie della tavola su cui Gesù ha fatto l'ultima cena, cioè la cattedrale conserva la reliquia dell'ultima cena, è la mensa dell'ultima cena. Chiaramente, ripeto, si può discutere, non vi preoccupate, se voi dite che non è vero io non mi scandalizzo, però la tradizione vuole che sia quella. Sopra c'è il Cavaliere d'Arpino. Ora andiamo nella parte medievale, poi rientreremo qui dentro, entriamo nel chiostro dove si vede la San Giovanni medievale, basso medievale, non alto medievale, entriamo qui. Spero.
Io no.
No. Venite. Ah, qui siamo nel chiostro della Basilica. Siamo alla parte opposta dell'ingresso laterale, la loggia delle benedizioni. Cosa succede? Che l'ingresso originario costantiniano, l'attuale, è dalla parte verso il palazzo di Costantino. Però Roma sta da quella parte. Pian piano viene monumentalizzata la parte verso la città. Sarà Bonifacio VIII a fare la loggia delle benedizioni e poi alla fine del Cinquecento con Domenico Fontana finirà l'attuale loggia delle benedizioni, poi se ci sarà tempo lo andiamo a vedere. Nel frattempo la parte di qua, qui dietro ci sono le mura della città, che è la parte più tranquilla, diventa il luogo della vita dei canonici, del Papa, quindi voi immaginatevi San Francesco che parla qui con il Papa, San Domenico, cioè qui il palazzo, cioè nella parte dietro avveniva, c'era la vita della Chiesa, della Curia, i tribunali, non si sa esattamente com'era disposto perché è andato quasi tutto distrutto, quello che c'era lo abbiamo visto sotto il Santa Santorum, cioè questa parte e per fare le cose nuove tragicamente è stato distrutto. Questo è com'è a livello medievale. Con il chiostro siamo esattamente, non ve lo so dire perché non l'ho scritto, comunque siamo secondo me nel 1300 circa, quindi siamo, però non ce l'ho con me, non ve lo so dire. Guardate, l'opera è dei maestri marmorari cosmati, ma siamo già i cosmati molto avanzati. Se voi guardate abbiamo la lavorazione del marmo, dentro il marmo viene fatto il mosaico, guardate questa colonnina. Dentro le volute c'erano i mosaici lì dentro, chiaramente, cioè era colorato, non era marmo solo bianco, ma era marmo che riceveva il colore. Il chiostro è un elemento straordinario che discende dalla casa romana antica, dal peristilio, è una cosa aperta e chiusa insieme, cioè è degli abitanti della casa, ma gli abitanti della casa possono vedere il sole, la natura, parlare, godere, eccetera. In particolare nella vita clericale monastica, il luogo dove si può parlare, pregare, fare silenzio, eccetera, è il luogo degli incontri, dove si portano, si fanno i giri e si parla, tuttora nei seminari si fa così, insomma, se voi andate in un seminario, in un monastero,
Gli scultori hanno fatto ovviamente tutti i capitelli, che sono a coppie, e moltissime immagini anche, che sono immagini sempre della lotta fra il bene e il male, eccetera. Non ci sono immagini particolari, ma comunque non si può entrare, ma lo vedete qui. Qui si vede la muratura antica medievale, c'era un rosone da questa parte, sicuramente c'era uno sulla facciata. Se voi guardate, queste sono le murature medievali, dinanzi alla quale sono state nei due ingressi messe le facciate attuali, quella settecentesca e quella seicentesca della Loggia delle Benedizioni. Qui si vede com'era, questa è la parte che non vede nessuno e quindi non è mai stata finita. Da questa parte, vediamo solo alcuni oggetti perché non si può vedere tutto, sono stati messi frammenti medievali che si sono salvati. Purtroppo la maggior parte delle cose medievali sono distrutte. Questo è importantissimo, questo era l'antica sede papale, si chiama sede stercoraria, quindi era una sede pontificia precedente a, potrebbe essere legata a quella, era l'altare della Maddalena, perché la basilica conserva le reliquie della Maddalena, anche una parte delle reliquie. Abbiamo più volte parlato della Maddalena, che io amo moltissimo. La Maddalena è una grande santa, nel Medioevo era l'immagine della vita virginale, cioè era la sposa di Cristo, lo è veramente, non perché era innamorata, l'abbiamo detto mille volte, ma è come una suora vergine che ama Cristo, non lo vuole per sé, ma dà la vita a lui per donarlo agli altri, no? Quindi la Maddalena ha amato Cristo come una donna che ha capito il perdono, non era uno che se lo voleva portare a letto, per dire, per usare delle immagini moderne, no? È una donna che l'ha amato veramente, l'ha servito, ha fatto tutto per lui, cioè, così come gli altri apostoli. Cioè, è la femminilità che si mette a servizio di Cristo, cioè è il grande rapporto che Gesù aveva con le donne, che non se le sposava, ma gli dava il loro vero ruolo di annunciatrici del Vangelo. Si chiama stercoraria perché, secondo il Salmo che veniva letto dal libro di Samuele 1, 2 e 8, quando il Papa si sedeva, si leggeva questo testo, il Signore ha sollevato l'umile dallo sterco e lo ha messo fra i grandi. Cioè, ricordava la lettura del brano che il Papa è sempre un uomo fatto di terra, ma è chiamato da Dio a servire nel servizio del papato, no? Qui vedete, siamo in una realtà gotica, questo non si sa com'era, cioè è chiaro che qui c'era qualcosa, questo andava su, in cima c'erano le cuspidi, ma noi abbiamo solo questi frammenti che sono rimasti. Qui c'è una parte dell'iscrizione, il maestro si chiama Deodato, vedete, Magister Deodatus, Fecit Hoc Opus, abbreviato, questo era parte di questo monumento, che era appunto, c'era questo altare, e dentro questo altare c'era da qualche parte questa sede stercoraria di cui sono rimasti solo questi frammenti. Entriamo un istante solo qui dentro, siamo tanti, dobbiamo sbrigarci. Qui siamo in una piccola stanza museale, l'unica che è stata ricavata, ci sono pochissime, cioè sono cose interessanti, ma non abbiamo tempo. L'oggetto più antico è questo. Questa è una pianeta del 1300, manifattura inglese, probabilmente di Bonifacio VIII, che ama i tessuti. Questo è chiaramente tessuto a mano, notate, sulla pianeta, quindi questo probabilmente l'ha portato Bonifacio VIII, gliel'hanno regalata la chiesa inglese. Notate, c'è la crocifissione, per esempio, questo adesso è molto rovinato, no? Perché chiaramente, come dice anche la Bibbia, il tessuto si rovina, cioè la nostra vita è come un tessuto che si consuma, eccetera. Vedete, c'è Cristo, la Madonna, qui è Cristo, ci sono tutte le storie della passione, questo è un martirio, queste sono la strada degli innocenti forse, no, non vi saprei dire, non l'ho mai studiato bene, però sono le varie storie, questa è un'opera, questo è Cristo che esce dal sepolcro, va bene, sì, vedete Cristo, i due angeli, il sepolcro, questa è la risurrezione, cioè sono immagini della passione, questa è manifattura inglese, del appunto 1300. E qui avete gli autografi di Palestrina, che è stato maestro di cappella, cioè chiaramente qui si fa anche la musica, Dante amava molto la musica, è sempre stata amata, e qui abbiamo una serie di oggetti di Pio IX, legati in particolare alla proclamazione del dogma del 54, lui nel 48 andò via da Roma,
E come ci diceva, secondo me, saggiamente Don Roberto Regoli, sapete che noi dobbiamo riconoscere le colpe, ma non quelle colpe che non ci competono. La Repubblica Romana era l'indirizzo non di Cavour, cioè Mazzini era un rivoluzionario, e praticamente lui ci diceva l'effetto politico che ha avuto il cattolicesimo è riuscito a fermare le spinte non liberali del liberalesimo. Non ha appoggiato, purtroppo avrebbe fatto meglio essere, ma ci fu una lotta terribile, perché appunto lì come dire, si voleva veramente una forma diversa, per cui l'Italia non era ancora pronta nel mondo di allora. Pio IX scappò a Gaeta e lì decise di proclamare il dogma dell'Immacolata Concezione. Lì c'è il modellino della colonna che fu poi dopo nel 56 messa a Piazza di Spagna. Quello è il modellino su cui si è lavorato, sono oggetti suoi di questo tipo. Bene, non possiamo parlare del risorgimento, sarebbe troppo complicato, non c'è tempo, abbiamo altri. Questa è una sedia. Continuiamo il giro, vediamo due cose ancora e usciamo. Vi prego di è molto tardi, dobbiamo camminare un po' più veloci. Vediamo qui ultime due cose importantissime. Allora, questo che è più importante artisticamente e meno importante storicamente, questo è Arnolfo Di Cambio. Questo è un monumento della, in realtà qui dice di Riccardo, che era cardinale, probabilmente è il nipote, c'è Angela la Romanini, famosa studiosa di quel periodo, probabilmente è il nipote, che era notaio, eccetera, che era legato al mondo ecclesiastico. È una tomba anche questa rotta, cioè sono i frammenti, quindi è difficile capire come fosse collocata. Qui di nuovo notate, Arnolfo Di Cambio chi è? Un personaggio toscano e romano, cioè siamo nello stesso periodo della pittura, Cimabue, Giotto, Cavallini, il maestro delle storie di Assisi, un periodo, è difficilissimo dire cosa viene prima, no? Arnolfo Di Cambio di sicuro ha lavorato a Roma, voi vedete è rimasto il corpo del morto, con il cuscino, le braccia conserte, e la processione che era probabilmente sotto o era sopra, cioè poteva esserci come ad Orvieto una costruzione, difficile dirlo, la processione funebre. Qui voi vedete la modernità di Arnolfo. Allora vedete, guardate questo che soffia nel turibulo, cioè vedete le gote, cioè non è una pittura, è una scultura modernissima, no? Cioè veramente la vita dei ministranti del tempo. Questo sta preparando l'acqua benedetta. Questo tiene con fare un po' così la mitre pastorale, e qui vedete uno che tiene il libro. Il libro, sapete che anticamente il libro si tiene sulla testa, oggi lo mettiamo così, no? Ma in realtà il ministrante si inginocchia, lo teneva come segno di rispetto su. Allora, qui i due ceri, cioè avanti e dietro, la luce della risurrezione, la luce del. I due tenevano il cero, e dietro le pietre cosmatesche. Vedete l'originale com'era? Cioè, non è regolare come. Secondo me, uno dice. Uno del 1800 dice è brutto, non è regolare. Io dico è bellissimo, cioè, questo dipende dai gusti dell'epoca. Diciamo, alcune epoche non capiscono il Medioevo. Per me era meraviglioso. Quindi c'è il bianco, probabilmente le figure erano colorate, come nell'arte antica. Noi le vediamo bianche perché il colore si è disfatto, probabilmente in origine erano colorate. Tra l'altro questi qui sono importanti perché sono legati a San Tommaso d'Aquino, cioè il cardinale Riccardo era amico personale di Tommaso d'Aquino. Abbiamo già parlato a Sant'Ivo alla Sapienza dell'università medievale. Sapete che San Tommaso d'Aquino è stato qui a Roma tante volte, come tutti i maestri del tempo, non possiamo tornare a spiegare, ma immaginatevi anche San Tommaso, San Bonaventura, cioè sono persone che camminando a piedi da Parigi, Colonia, Roma, Napoli, eccetera, sono venuti un sacco di volte qui al Laterano. Invece la cosa più importante è questo resto di iscrizione, in caratteri gotici, la vedete qui. Questa iscrizione è l'iscrizione che era sul portico della facciata medievale ed è riporta un testo che è esattamente quello che c'è tutt'oggi, sebbene rifatto in maniera diversa, cioè fatto in maniera successiva. E al di là dei frammenti, per il dogma del Papa, datur, cioè adesso non siamo a fare tutta la traduzione, c'è la parola che caratterizza la Chiesa di San Giovanni e la Chiesa di Roma. Qui non c'è, ma lo trovate nel testo integrale che è conservato davanti, è stato copiato perché questo è stato tolto. La Chiesa di Roma è Mater et Caput, Cioè la Chiesa di Roma è la madre di tutte le chiese ed è capo di tutte le chiese. Questo è la fede della Chiesa. Perché questo? La Chiesa di Roma è madre non perché lei dà la vita, ma non è neanche la Chiesa di Gerusalemme. Sapete che alcuni biblisti, cioè in maniera non del tutto corretta, dicono che la Chiesa madre è la Chiesa di Gerusalemme. No, la Chiesa madre è la Chiesa apostolica, cioè la Chiesa di Gerusalemme non è la Chiesa locale di Gerusalemme che è la Chiesa madre, ma essendoci lì i dodici apostoli sono la Chiesa madre che genera tutte le chiese. Ma siccome la tradizione dei dodici apostoli è conservata da Pietro e dai suoi successori, la Chiesa di Pietro è madre perché è la Chiesa che garantisce la continuità con la Chiesa apostolica. Chi è in comunione con Roma è in comunione con tutta la Chiesa. E in questo senso è anche capo, cioè lo dicevamo parlando della cattedra, non è capo perché spadroneggia, ma è capo perché è il capo che garantisce la pietra su cui tutto viene fondato, che è Cristo, cioè riporta continuamente alla verità della fede. Il ruolo di Roma non è di comandare, anzi di servire, ma è di servire ricordando che c'è il Vangelo che è capo di tutti e che non ci si può staccare da quello, e quindi è la Chiesa madre capo della Chiesa intera. E chi esce dalla comunione con il capo di Roma esce dalla comunione della Chiesa cattolica. Se ci pensate è straordinario, cioè voi dovunque c'è una messa, quel prete deve pregare in comunione con il Papa Benedetto XVI e deve dire anche il nome del vescovo locale, cioè se io vado fuori devo dire il nome di quel vescovo, ma ricordando il vescovo di Roma. È questo ruolo di maternità e di capo nel senso evangelico. Non è che uno dice uccidetevi e la gente lo fa, cioè non è capo in questo senso, ma è capo nell'essere veramente la guida che tiene ancorato al Vangelo. Bene, possiamo da vedere tante cose, resti romani anche, vedete questi vivit, questi sono, sotto ci sono tombe e così via, ma non abbiamo tempo. Ritorniamo in chiesa per vedere le ultime cose. Abbiamo con noi uno dei canonici, Monsignor, da fare un ringraziamento a voi tutti, Monsignor. Monsignor Bona, che ci accoglie qui c'è il capitolo della cattedrale, uno dei canonici, e lo ringraziamo veramente che ci fa stare qui tutti quanti, facciamo un applauso. C'era anche la chiesa alto medievale, la vera del Pozzo è precedente al 1000, probabilmente del 900, siamo nel periodo alto medievale. Si vede subito come alcuni frammenti che voi vedete, quelli lì sono alto medievali, cioè alcuni frammenti si vede che sono prima del 1000. Sono epoca carolingia, epoca longobarda e così via. I longobardi qui non sono mai entrati perché il Papa non li ha fatti entrare.
Questo è il Papa.
Questo è San Valentino qui.
Che meraviglia.
Ah, questa è la cappella del crocifisso, qui siamo a fianco, cioè questa è la loggia delle benedizioni, o l'ingresso laterale, l'ingresso originale. E in questa cappella ci sono due altri oggetti medievali molto importanti, uno è importante abbastanza, questo è probabilmente Bonifacio VIII, vedete il Papa sulla destra, cioè questo Papa con sempre rappresentato in pietra, scultura, con la parte cosmatesca. Invece qui, alla vostra sinistra, avete la tomba di Lorenzo Valla, vi dicevo. Lorenzo Valla è questo famoso umanista che dimostrò falsa la donazione di Costantino. In realtà già si sapeva benissimo che era falsa. Quello che fece Lorenzo Valla è darne la prova filologica, cioè lui studiò il latino della donazione e disse questo latino non è quello dei tempi di Costantino, no? Ma in realtà già altri cardinali, per esempio il famoso Niccolò da Cusa lo aveva detto, eccetera, c'è un libro di Giovanni Maria Vian, discepolo di Simonetti, su questa cosa, sulla donazione di Costantino, molto interessante. La cosa incredibile, dunque, Lorenzo Valla era un polemico, uno che litigava con tutti e quindi scriveva sempre per contestare gli altri, faceva parte del suo carattere, ma era uno che voleva venire a Roma. Allora scrisse a Napoli la donazione di Costantino, in qualche modo attaccando chi invece la difendeva, c'era ancora a quei tempi qualcuno che la difendeva, ma poi brigò per diventare canonico lateranense, non è mai diventato prete, però venne, diciamo, nella curia romana a fare il canonico, servitore del Papa, e morì come servitore del Papa, diciamo, no? È interessante di nuovo per dire, cioè, è vero che la donazione è stata usata, per esempio Dante la contesta moltissimo della Divina Divina Commedia, come sapete, no? Ma è dentro la Chiesa che la donazione viene anche criticata, cioè il mistero del Medioevo e anche dell'umanesimo. Siamo in periodi in cui non ci sono gli anticlericali, in senso, ma è un dibattito che c'è all'interno della Chiesa che continuamente porta avanti tesi nuove, eccetera. Quindi questo è Lorenzo Valle, vedete c'è anche scritto sopra, Lorenzo Luque Valle, Hobbit, cioè c'è una lapide successiva e la tomba con le sue effigie, insomma. Se voi vi girate di qua, vedete, anche le navate sono borrominiane, cioè vedete l'infilata, cioè molto ordinata, è un po' più bella, cioè questa è una tipica cosa borrominiana, non di altissimo livello, ha fatto di meglio, però lui lavorò alla navata centrale e alle navate laterali. La percorriamo questa seconda e andiamo verso il resto, forse conviene che, no, andiamo di qua prima, facciamo un giro dentro e poi riusciamo, andiamo a vedere il resto dell'affresco, forse di Giotto, così pian piano vedete, qui questo è un museo, dunque c'è la basilica, questo è un piccolo museo della basilica che è gestito dalle suore della Divina Rivelazione, che fra l'altro possono anche aiutare nella visita, se avete bisogno di visite guidate per i ragazzi, i bambini, potete chiedere delle parrocchie. Poi c'è un museo invece del palazzo, dove si conservano altre cose molto importanti, più grande, dove si entra fino alla sala della conciliazione, dove fu firmato il concordato, Mussolini e il cardinale Gasparri, ma non possiamo andarci perché è troppo complicato nel palazzo. Noi vediamo questa, vediamo tre oggetti di questa cosa. Questa è una croce processionale, vedremo due, una più bella dell'altra. È una croce con le storie di Cristo e dell'Antico Testamento. Se voi guardate, qui c'è Adamo ed Eva, il serpente, queste sono le storie di Giuseppe, dei due figli, quello che si mette la pelle sopra, la cacciata dal paradiso, la creazione di Adamo da Eva, vedete il cielo, la creazione del cielo, eccetera, eccetera. Cioè, vedete l'unione della croce e del creato, cioè straordinaria, è una croce di 1300, cioè a cavallo fra 1300 e 1400, una croce processionale, cioè questa si usa quando il Papa entrava o quando si faceva una processione, si metteva davanti con le candele, tuttora si può usare, ogni tanto la tirano fuori, e se guardate dietro, se è straordinaria, ci sono le storie di Genesi, qui vedete per esempio la scala di Giacobbe, il sogno, questo è... Giuseppe in Egitto che accoglie i fratelli, la lotta con l'angelo di Giacobbe, questa è la crocifissione, il sacrificio di Isacco, Abramo Isacco, e questo è Giuseppe che vede i sogni, sette, messo di traverso, vedete, cioè la porta è per così, cioè per farla più lunga, e questa è un'opera straordinaria di oreficeria, di grandissimo valore. Andiamo più avanti e troviamo la croce di Nicola da Guardia Greve. Siamo all'apice dell'oreficeria di queste arti minori, ma comunque grandissime, che si valutano meno, ma questo è un grande autore di Guardia Greve, si firma qui, vedete, Opus Nicolaus, sotto, cioè nel sepolcro di Cristo, vedete, Cristo viene messo nel sepolcro, la Madonna piange su di lui, eccetera, sul sepolcro lui ci mette il suo nome, qui c'è Cristo crocifisso, i due angeli e... La Maddalena e Giovanni, cioè sono le persone che sono a fianco della croce. Sopra c'è l'immagine del pellicano, un'immagine straordinaria. La tradizione antica diceva che il pellicano si bucava il sangue e dava da mangiare del suo sangue. In realtà l'ho visto su un documentario, i pellicani è stranissimo, cioè vanno a prendere il pesce nel becco e i figli li mangiano dentro, per cui uno che lo guarda sembra veramente che lo stanno uccidendo. Allora questo rappresenta Cristo che dà da mangiare da se stesso, cioè dà da mangiare della sua stessa vita, lui muore e gli altri vivono. E sopra vedete Cristo risorto, cioè Cristo che esce dal sepolcro con i soldati, con abiti, diciamo con le maglie, con le armature, eccetera, che stanno. Dall'altra parte sono gli evangelisti, cioè la croce di Cristo viene portata ai quattro angoli della terra, quindi ai quattro punti sono gli evangelisti che vuol dire l'annunzio del Vangelo in tutto quanto il mondo, in maniera che la vedono gli uni e gli altri. ed è sempre Cristo morto e Cristo risorto. Quindi è, di là è morto e di qua è Cristo risorto docente, quindi è Cristo che insieme è il crocifisso e il risorto. Le croci processionali spesso hanno la doppia immagine della morte e della vita. Vedete Cristo con io sono la via, la verità e la vita, e i quattro evangelisti che scrivono il Vangelo portandolo tutto il mondo. Sì, questi forse lo sono, questi sono campanelli probabilmente, questi.
Stato i tempi di Bonifacio VIII di Pietro e Paolo.
Queste sono del 1300 circa, quindi il primo giubileo, non si sa esattamente dove fossero, chiaramente data la grandezza erano in un posto importante. Questo è Paolo. Paolo, come sapete, ha la spada, primo perché è decapitato, cioè la spada è il segno del suo martirio. Mi ricordo una guida di un gruppo che evidentemente non era molto competente, diceva, Paolo aveva la spada perché prima era stato guerriero, quindi per questo allora era... cioè la spada è il simbolo, i martiri hanno il simbolo con cui sono stati uccisi, quindi se uno ha un'accetta, è perché l'hanno decapitato con l'accetta, se uno ha... Ma è anche la parola di Dio che, dice la lettera agli ebrei, ti entra dentro come una spada, no? E ha il libro perché appunto ha le lettere, cioè Paolo è l'uomo della parola. Ha sempre la barba ed è sempre un po' stempiato nell'iconografia classica. Questo è 1300. E lì vedete Pietro, stessa mano. Pietro ha sempre due chiavi. Qui ci sono alcuni di Santa Melania, io mi arrabbiavo ogni volta che mi vedevano, ne avevo ancora di più, mi dicevano ecco San Pietro, dicevo no, San Pietro ne ha due, se voi vedete uno con tante chiavi non è San Pietro. San Pietro ha due chiavi, una bianca e una nera, per aprire e chiudere. Cioè le due chiavi rappresentano il potere di ammettere alla comunione o di allontanare dalla comunione. Quindi è il segno della dottrina, chi è in comunione e chi non è in comunione, si apre o si chiude, e del perdono, cioè chi viene confessato e chi viene scomunicato. Quindi è la doppia chiave della comunione o della separazione. Pensate che in Lutero, quando Lutero era per le immagini, questa è una leggenda, sono gli altri protestanti che sono contro le immagini, Lutero combatte contro Carlo Stadio che gli distrugge, lui va via da Wittenberg e Carlo Stadio gli distrugge le immagini, lui torna e gli fa, scusate la parola, un cazziatone da paura, perché e lui fa rifare le immagini con lui che predica, con il battesimo fatto da Melantone, e c'è il sindaco del paese, che era Cranach fra l'altro, che bruciava le streghe, perché Cranach bruciava le streghe, e c'ha due chiavi, con una bianca mette uno alla comunione, con un'altra, cioè resta il potere delle chiavi, ma non è più del prete, ma è del... perché Gesù l'ha detto, cioè io ti do le chiavi, il problema è se tu dici che non è il Papa, chi lo fa questo? Allora c'è una riflessione anche nel mondo protestante di chi ha il potere delle chiavi, cioè ma allora chi è che usa le chiavi e cosa vuol dire usare le chiavi? Lutero cominciò a riflettere su questa cosa del potere delle chiavi, cioè cercando un'interpretazione diversa di questo passo. Allora Pietro ha le due chiavi, ha sempre lui il libro perché sono lettere di Pietro, eccetera, eccetera. Bene, uscendo vediamo un ultimo oggetto, una cassetta di reliquie importantissima, anche se le reliquie poi sono sempre non del tutto sicure. Qui, oltre a vedere modi diversi di tenere le reliquie, vedete una cassetta in smalto cloisonné, tipico della Francia, del medievale, vedete una cassetta in avorio, cioè in materiale preso da animali, da zanne, da eccetera, e vedete questo invece centrale, questo è un oggetto che ci riporta San Giovanni Evangelista. Questa cassetta contiene la tunica che si ritiene sia stata di Giovanni l'Evangelista. Secondo la tradizione, Giovanni Evangelista venne a Roma e non è detto, non è impossibile, non ne sono sicuro, però la tradizione vuole che sia venuto a Roma, abbiano cercato di ucciderlo dove c'è San Giovanni in oleo, sapete vicino a San Giovanni in Porta Latina, cioè l'abbiano messo nella pece bollente ma non ci siano riusciti, cioè il miracolista sia stato salvato. Voi spesso vedete San Giovanni Evangelista con un calice con il serpente perché lo cercano di avvelenarlo, ma uscì un serpente e lui capì che non doveva berlo, e dentro una tinozza di olio bollente col fumo è il momento. Questo secondo episodio è situato a Roma, a San Giovanni in oleo, dove c'è la porta che esce verso la via... Cosa? di Porta Latina, esatto. E Gregorio Magno ci racconta che dalla Sicilia furono portate queste reliquie. Abbiamo dei testi di Gregorio Magno nei dialoghi. Allora, chiaramente, noi non sappiamo se sono vere, ma San Giovanni è legata al Salvatore, al Battista e all'Evangelista, cioè c'è un legame a queste tre figure, e questa è il reliquiario, diciamo, più importante legato a San Giovanni Evangelista che c'è qui. Al Battistero vi ho spiegato che al tempo della crisi del concilio di Efeso, il Papa Ilaro si rifugiò nella tomba di San Giovanni Evangelista a Efeso, e fu salvato miracolosamente. Lui attribuì a Giovanni Evangelista questa salvezza. Probabilmente, questa è una mia ipotesi, è il momento in cui al Battista si aggiunge l'Evangelista. Potrebbe essere quel momento, intorno all'anno 450, l'aggiunta del secondo Giovanni come titolare della Chiesa. Però è discussa questa cosa, non c'è nessuna certezza. Bene, andiamo verso la prima uscita e poi l'altra uscita, abbiamo finito. Ce la fate ancora?
Sì. Poi se volete comprare guide,
eccetera. Lo sapete? C'è la mostra adesso, sì.
No, qui.
Una delle opere più straordinarie di Lorenzo Lotto è una intera cappella affrescata che sta in Lombardia. Si chiama Il Cristo Vite, una cappella straordinaria. C'è Cristo con le mani così. Perché era originalissimo, nel sotto, dalle dita escono le viti, cioè dalle dita nasce la vite che abbraccia tutta la cappella, e quindi sopra voi avete le viti con gli uccelli, la vite, eccetera, eccetera, e sopra la vite ci sono i santi che col forcone buttano giù gli eretici. Siamo nel periodo della Riforma protestante, è una cosa. Lorenzo Lotto si chiama. Adesso mi verrà in mente. Io sono andato a cercare tutte le opere d'arte, mi piace tantissimo. Allora, qui siamo nella loggia delle benedizioni. Cosa è successo? Avete capito che la facciata originaria è di là, sì, però la gente di Roma viene da qua. Allora è diventato necessario abbellire la facciata di qua, perché la gente entra di qua. Qui siamo in periferia. Roma ai tempi di Costantino era ancora tutta piena. Erano 1 milione di abitanti, pensate che cioè ai tempi del Medioevo qui a Roma c'erano 60.000 abitanti, cioè fra qui e il centro non c'è nessuno, sono campagne, per questo ci sono poi le ville sul Palatino, cioè viene abbandonato tutto, e questo diventa sempre più problematico, per cui poi il Papa si sposta dall'altra parte, no? Ma questa via è la via che il Papa attraverserà sempre per fare la presa di possesso della sua cattedra. Sapete che il Papa, per esempio, quando veniva eletto in Vaticano o al Quirinale, molti sono stati al Quirinale, dal Vaticano attraversava, non c'era via dei Fori Imperiali perché c'era un colle che Mussolini ha abbattuto, si passava dentro la via sacra, cioè il Papa passava dall'altra parte, infatti le chiese affacciano sulla via sacra, noi passando via, vediamo il retro delle chiese, no? Prima o poi le visiteremo. Questa è la loggia fatta da Sisto V, che è quello che ha fatto il palazzo, in 5 anni. Sisto V ha vissuto 5 anni come Papa, ha chiuso la cupola di San Pietro, ha fatto questo palazzo, ha smantellato tutto per fare questo, ha finito tutto quello che si poteva finire. Questi sono, diciamo, del suo periodo. L'architetto è Domenico Fontana. Quindi il Papa dava la benedizione, quando i pellegrini arrivavano, si affacciava da qui, quello che adesso fa a San Pietro. Se arrivavano qui, gliele dava da qui. E questa statua è molto importante, è la statua del re Enrico IV, che è il famoso re del tempo di Caravaggio, colui di cui si tramanda la frase «Parigi val bene una messa». Cioè nel 1500 la Francia fu tentata di diventare calvinista. Ci furono delle lotte terribili in cui i cattolici, la notte di San Bartolomeo, uccisero un sacco di protestanti, ma anche i protestanti uccisero un sacco di cattolici, una guerra sanguinosissima. E c'erano in mezzo i Medici, perché sapete che c'era la Medici, che era moglie del re Enrico VIII, no? Quindi se voi andate a Parigi c'è tutta la parte dei Medici, la parte eccetera eccetera. A un certo punto il re decise di restare cattolico, e allora il Papa, diciamo, onorò il re dandogli il titolo di canonico lateranense. Quindi il re di Francia, e adesso il presidente della Repubblica, è canonico laico del Laterano. Mitterrand non è mai venuto, Sarkozy invece è voluto venire, quindi Sarkozy ha il diritto di venire, di essere ogni presidente, sono le tradizioni antiche, cioè che resistono, ha il diritto di venire e di essere accolto. Come sapete, di Sarkozy si può dire qualsiasi cosa, anche di Carla Bruni. Qui quando è arrivato c'erano tutti diciamo i sanpietrini qua che dicevano: ma Carla Bruni viene, non gli interessa vedere Carla Bruni, gli interessa. Poi non è venuta, ma l'unica cosa che gli interessava era Carla Bruni, come oggi un altro. In realtà fece un discorso, lui chiaramente è un politico, ma fece un discorso straordinario, come sapete, io l'ho ripreso sul sito, ripeto, senza che non vuol dire apprezzare la sua politica, ma lui ha aperto la linea, che è anche quella di Benedetto XVI, sulla cosiddetta laicità positiva. Cioè Sarkozy dice: la vera laicità non ha paura della fede, ma sa che la fede serve alla morale del popolo, alla questione di un ethos. Quindi essere laici in Francia vuol dire non, come dire, avercela con la Chiesa, ma dire liberamente che la Chiesa può far molto bene alla nazione, no? Questa è la vera laicità, dice lui, cosa discutibile, ma secondo me molto vera. Comunque, e quindi diciamo la statua rappresenta il re di Francia, che è il primo canonico francese che viene accolto come laico. Entriamo e vediamo la parte, l'ultimo affresco. Chi deve andare? Va. È mezzogiorno e mezza. Come non è tardi? È tardissimo. Cosa è tardissimo? Bene, allora, questo frammento è un frammento misterioso, non è anche troppo misterioso, ma è stato spostato qui, non si sa esattamente, probabilmente era sulla loggia delle Benedizioni, che appunto fu fatto da Bonifacio VIII. Questo frammento è sicuramente Bonifacio VIII che parla, vedete che c'è Bonifacio VIII, c'è anche il nome, c'è il personaggio a destra, c'ha un cartiglio, se voi lo analizzate bene c'è il suo nome, quindi è sicuramente Bonifacio VIII, ma non si sa esattamente che cosa voglia rappresentare la scena e chi l'abbia fatto. Allora ci sono varie interpretazioni, alcuni sostengono che è proprio Giotto. Giotto è stato sicuramente a Roma, Giotto fece per ultimo il mosaico della navicella che sta nella controfacciata, nel controportico di San Pietro, fece il politico Stefaneschi che si vede ai Musei Vaticani, che era sull'altare maggiore di San Pietro. Questo secondo alcuni è Giotto proprio, secondo altri è della scuola o è del Cavallini, cioè è molto difficile dare una valutazione esatta di queste cose. La cosa è legata anche alla data. Se voi leggete la scritta stabilisce, cioè dice, però, e la scritta valgono quello che valgono, che è del giubileo, cioè sarebbe Bonifacio VIII che indice il giubileo del 1300. E sicuramente Bonifacio VIII l'ha indetto, ed è stata una cosa incredibile, cioè si è riempito, cioè è stato un successo di popolo incredibile il giubileo, questa idea della porta. Non c'era ancora la porta, vedete lì la porta santa è quella. Questa fu la prima porta santa, ma nel 1423. Il giubileo era andare alla tomba di Pietro e Paolo. Poi nel 1350 si aggiunse questa, poi nel 1423 cominciarono l'apertura della porta, cioè il simbolismo dell'entrare nella chiesa, cioè da essere nel peccato entrare in un luogo cristiano che ti accoglie, no? Solo con Giovanni Paolo II sono diventate le chiese di San Filippo Neri. Pensate che quando c'era il giubileo le chiese di San Filippo Neri non avevano più l'indulgenza, cioè non c'entrano niente le chiese di San Filippo Neri con il giubileo, quello era un itinerario penitenziale per i romani, che io spero di fare prima o poi con voi tutto quanto, che c'è Giancarlo che fa spesso. Quindi quando c'era il giubileo non si San Filippo non aveva l'indulgenza con le sue chiese, lo aveva solo gli altri anni. Solo Giovanni Paolo II inserì per la prima volta tutte le chiese di San Filippo Neri nelle 8 basiliche dove si aveva l'indulgenza. L'altra tesi, che per certi aspetti potrebbe essere più accreditata però, è che sia il momento della proclamazione papale e che uno dei due è sicuramente stato riconosciuto, cioè Matteo, adesso non ricordo il nome, l'altro alcuni vogliono che sia Celestino V, cioè potrebbe essere il Papa che è stato, diciamo che si è dimesso, che in realtà c'è, cioè, un manifesto che vuol dire il Papa dimesso è d'accordo con la nuova elezione, cioè non è una cosa che è stata fatta contro di lui, ma è una cosa che c'è, cioè, continuità nell'elezione papale. La terza possibilità è che sia semplicemente una benedizione fatta dalla loggia, cioè un altro momento, siccome lui l'ha costruita, la costruisce per la prima volta, benedice, no? Sia chi sia l'autore, sia chi sia la vera cosa, non è certo, certo non stava qui. Questa cosa ci permette di dire una cosa importante però, che voi immaginatevi la basilica medievale, adesso vediamo il pavimento, qui era tutto affrescato così. Pensate che fu affrescata da Gentile, da Fabriano nell'età umanistica, e da Pisanello. Cioè, in realtà tutti i grandi pittori hanno affrescato Roma, solo che è stato tutto distrutto. Masaccio, Masolino, Gentile Fabriano, Pisanello, Mantegna, hanno tutti dipinto Roma, solo che la maggior parte di queste opere sono distrutte. Esistono delle teste, cioè proprio una testa di Pisanello che sta a San Pietro. Cioè, nel rifare il nuovo si staccava e così Melozzo da Forlì e così via. No? Sono tutti grandi autori. Noi non ce ne rendiamo conto, noi Roma la vediamo barocca, la vediamo rinascente. In realtà tutti questi autori hanno dipinto a Roma. Roma è stata una capitale dell'umanesimo, più ancora di Firenze, o almeno come Firenze. Masaccio e Masolino, ne parleremo l'anno prossimo di questo. Sapete che Masolino e Masaccio hanno dipinto, per esempio, San Clemente, no? Masaccio è morto a Roma, è uno dei Gentile Fabriano è morto a Roma, Beato Angelico è morto a Roma, cioè venivano qua, morivano. Bene, vediamo fuori, ultime due cose. Allora, qui finiamo, vedendo anche le scritte fuori. Qui vediamo l'ingresso, antico. Immaginatevi Costantino che prima di andare via fa fare lì il palazzo. Lì c'è il palazzo di Costantino, no? Con Elena, che è, di sicuro è cristiana. Costantino, sapete, si battezzò in punto di morte, fu catecumeno, cioè ai tempi di Costantino la gente diventava catecumeno e non si battezzava, la leggenda di San Silvestro, la leggenda successiva, ma di sicuro Costantino scelse il cristianesimo, cioè capì, anche se era ancora minoranza, che bisognava smettere di perseguitarlo e dare la libertà dei cristiani. Faremo il 313, verrà fra poco, saranno 1700 anni, forse faremo un anno costantiniano, io sto spingendo perché ci sia un anno costantiniano a Roma, proprio perché è una cosa interessante, ma... la porta è la porta dell'antico senato romano, questa porta è una porta romana riutilizzata, se voi guardate non era la misura esatta, vedete la parte sotto, c'è un'aggiunta, mentre al Pantheon, l'abbiamo vista l'altra sera, la porta è quella originaria romana, il Pantheon era un tempio romano diventato chiesa, questa è la porta del senato che fu spostata dal senato, che divenne anche quella una chiesa, il senato si è salvato perché anche si sono salvati, solo i templi o le costruzioni sono diventate chiese, tutto il resto i laici l'hanno smantellate per farci, perché c'erano i barbari, cioè non per ragioni cattive, no? Ma tutto ciò che è antico è stato distrutto, tranne ciò che era stato sacralizzato e quindi nessuno l'ha toccato, no? Il senato è quello famoso di Ambrogio, dell'altare della vittoria, cioè fu tolto l'altare e poi dopo Simmaco lo voleva rimettere, insomma non entriamo in questo, questa era la porta di quella costruzione. Il portico viene, qui c'era il portico medievale che fu poi rifatto con la facciata attuale che è molto successiva, non è neanche barocca ma è tardo barocca, siamo nel 700 e qui avete la statua di Costantino sulla sinistra, chiaramente importante. E di qua l'accesso al palazzo. Se voi volete vedere il museo, le sale di Sisto V del 1590, bisogna entrare, però dovete pagare il biglietto. Una volta nella vita si può, non è niente interessante, però è interessante e vale la pena, insomma. Se usciamo fuori, vediamo, uscendo le scritte, la cosa più interessante. Allora, immaginatevi, ricostruiamo anche per collegare le varie parti, no? Lì è il palazzo medievale del Papa, la scala santa era la scala di accesso al palazzo, si arriva alla Santa Santorum che era la cappella privata, quindi immaginate San Francesco, San Benedetto, cioè tutti che vanno, San Gregorio, Martino, tutti abitavano. Qui c'era un'ala che girava da questa parte, la scala santa prima era la scala che stava al centro della piazza per entrare nel grande cortile, poi quando fu distrutto fu spostata lì, quindi era una scala importante ma fu spostata dentro, quello era il refettorio papale ma era girato dall'altra parte, quello è un mosaico molto rifatto, infatti è brutto, ma di nuovo l'iconografia, questa è alto medievale, cioè quando il Papa mangiava nel 800 stava sotto quella cosa lì, c'erano gli occhi, quando Carlo Magno è venuto ha mangiato sotto quel, era girato dall'altra parte, in quella parte lì, e qui c'era questa zona, gli uffici, c'era la curia e così via, no? Qui c'era il portico, allora vedete la scritta in alto, quella sopra, Nomine Sanxerunt, quella scritta lì è la stessa scritta che abbiamo visto nel portico, Dogmate Papali, vedete comincia Dogmate Papali, Datur ex simul imperiali, cioè è la scritta che parla di Roma che per volere di Dio viene data dove risiede il Vescovo di Roma, e questa è la scritta famosissima, dove Sacrosanta Lateranensis Ecclesia, la Santa Chiesa Lateranense, è Mater Caput di tutte le ecclesie, oltre ad essere del mondo intero, Urbis et Orbis, cioè è la madre, il capo di tutte quante le chiese, quello che vi ho spiegato prima, e quindi qui nella pietra è scolpito questa maternità della Chiesa di Roma, no? Finisco facendo l'esempio di Giovanni Paolo II. Sapete che Giovanni, a me ha sempre colpito questo, il giorno del funerale, noi eravamo più vicino lì, a me ha colpito il fatto che ci fossero anche i non cristiani, cioè ci fosse la delegazione iraniana, la delegazione, perché Giovanni Paolo II è stato veramente padre di tutti, anche di quelli che non lo sopportavano. Cioè il compito della Chiesa di Roma è quella di fare i cristiani, ma è quella di amare anche quelli che cristiani non sono, perché ha una paternità, una maternità universale. E in effetti Giovanni Paolo II ha lavorato anche per quelli che gli hanno sputato in faccia, cioè è una persona che sentiva una paternità universale e di fatto è stato padre della terra intera, cioè ha portato a vivere concretamente questa frase, e la gente è andata lì perché ha sentito che gli ha fatto del bene. Bene. Detto questo, buon pranzo, buona sabato, domenica. Abbiamo finito questo anno.